Signor Sindaco, la Giunta e egregi consiglieri, inizia ufficialmente la seduta odierna del Consiglio Comunale. Passerei subito all'appello.
Manetti, Banci, Galardini, Signori, Santini, Salaris, Novelli, Cheli, Guscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, assente, Ciottoli.
Grazie segretaria, passo alla nomina degli scrutatori per stasera e sono Cheli, Santini e Pieri. Detto questo, la proposta numero 1 erano le comunicazioni del Presidente. Brevemente, sostituisco io il dottor Nerozzi per motivi personali in qualità di vicepresidente. La seduta odierna si chiuderà intorno a mezzanotte ed eventualmente i punti non discussi stasera verranno riaggiornati e reinseriti al prossimo ordine del giorno del Consiglio Comunale. Passiamo alla proposta numero 2 del Consiglio Comunale, verbale delle sedute precedenti del 28 gennaio, 31 marzo e 1 aprile dell'anno 2015, esame ed approvazione. Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'atto. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Favorevoli? Ok. Contrari? Astenuti? Il provvedimento è votato all'unanimità. Passiamo alla proposta numero 3 del Consiglio Comunale, trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 28 gennaio, 31 marzo, 1 aprile e 4 aprile dell'anno 2015. Ci sono interventi su quest'atto? Passerei alla votazione. Per alzata di mano, voti favorevoli? Bene, il provvedimento è approvato all'unanimità. Proposta numero 4 dell'ordine del giorno. Affari generali, cittadinanza onoraria al signor Massimiliano Allegri, conferimento. La lettura al signor Sindaco.
Buonasera a tutti, consigliere e consiglieri. La proposta di questa cittadinanza onoraria si inserisce all'interno di uno schema più ampio che abbiamo già menzionato nel nostro programma di governo ed è indirizzato a far conoscere Agliana come città dello sport. Attraverso la pratica di una qualsiasi attività fisica ci si mantiene in forma, sani e si favorisce la crescita dell'individuo sia ad un livello intellettivo sia nelle sue relazioni sociali. La nostra cittadina rappresenta un'eccellenza a livello provinciale e regionale per quanto riguarda le associazioni sportive e le discipline praticate. Ad Agliana ci sono quasi 40 associazioni sportive, ma sport non significa soltanto calcio. Dobbiamo ricordare che è di Agliana il campione europeo di pattinaggio sul ghiaccio e giusto pochi giorni fa sono stato alla premiazione dei giovani campioni dell'associazione schermistica aglianese. Ci tengo a sottolineare che tra i suoi membri questo gruppo affiatato di atleti annovera il campione mondiale, il campione europeo e campioni italiani di diverse categorie. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da come gli sport considerati minori riescono a fare grandi risultati spesso al di là di ogni aspettativa. Oltre a ciò, sul nostro territorio si contano svariate società di calcio dilettantistiche e la volontà di questa amministrazione è quella di tutelare la fruizione degli spazi sportivi da parte del maggior numero possibile di cittadini. Per questo cercheremo di orientare la nostra azione politica verso il potenziamento degli impianti sportivi che, ricordiamo, ad Agliana sono di livello regionale, dove tra l'altro quasi ogni anno si giocano partite del torneo di Viareggio, a cui partecipano i settori giovanili di squadre di livello nazionale. Il movimento calcistico, il fatto che dal movimento calcistico aglianese siano arrivati alla massima serie due personaggi del calibro di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, la dice lunga sul fatto che ad Agliana si può lavorare bene e iniziare un percorso diretto verso successi nazionali ed internazionali. La decisione di conferire la cittadinanza onoraria ad Allegri e di insignire Giuntoli del premio aglianese dell'anno non deriva solo dal fatto che abbiano ottenuto risultati eccellenti, ma anche e soprattutto dalle loro qualità umane. Hanno infatti più volte dimostrato pubblicamente, nonostante la notorietà ottenuta, un atteggiamento umile, una grande dedizione verso il lavoro, e tutte le volte che hanno potuto hanno dimostrato di essere fortemente legati alla nostra cittadina da un punto di vista affettivo. Vi ricordo inoltre che abbiamo organizzato una serata in loro onore in piazza San Niccolò, che si svolgerà il prossimo lunedì 22 alle 21.30. Tutti i consiglieri, ovviamente, oltre alla cittadinanza, sono invitati. Passo quindi a leggere le motivazioni sul conferimento della cittadinanza onoraria a Massimiliano Allegri. Ricordato che Massimiliano Allegri, nato a Livorno l'11/8/67, ha iniziato la sua carriera calcistica con il Cuoiopelli di Santa Croce sull'Arno nella stagione 84-85, per passare poi nel 91 al Pescara, dove conquistò subito la promozione in Serie A, sono seguite poi tre stagioni in massima serie con il Cagliari e successivamente ha militato per tre stagioni nella serie cadetta tra Pescara e Pistoiese. Dopo le ultime stagioni con l'Aglianese, tra Serie D e C2, ha concluso la carriera agonistica come calciatore nel 2003, con all'attivo 347 partite e 56 reti. Nella stagione 2003-2004, in Serie C2, inizia la carriera di allenatore sulla panchina dell'Aglianese e successivamente passa a guidare dapprima la SPAL e poi il Grosseto in C1. Nell'estate 2007 è chiamato ad allenare il Sassuolo, portando la squadra alla prima promozione in Serie B, a coronamento della trionfale stagione sassolese. Nel 2008 è insignito del premio Panchina d'Oro come miglior tecnico della terza serie italiana. Successivamente, nel 2008, firma il contratto annuale con il Cagliari, ottenendo il suo primo ingaggio in Serie A. Allegri rimane alla guida del Cagliari anche per la stagione 2009-2010 ed il 1 febbraio 2010 viene insignito della sua seconda panchina d'oro, stavolta di Serie A. Il 27/06/2010 il Milan annuncia l'ingaggio come suo nuovo tecnico di Allegri, che riporterà i rossoneri alla vittoria del campionato dopo 7 anni. Nel 2011, sempre con il Milan, vince la Supercoppa italiana e dall'inizio del 2012 gli viene conferito il premio come miglior allenatore AIC dell'anno appena conclusosi. Nello stesso anno si aggiudicherà anche il premio Scopigno ed il trofeo Maestrelli. Nel luglio del 2014 viene ufficializzato l'ingaggio di Allegri come nuovo allenatore della Juventus, che a conclusione di un campionato percorso sempre in vetta alla classifica vincerà lo scudetto con 4 giornate di anticipo. Sempre nel maggio 2015 Massimiliano Allegri porta la vecchia signora, dopo 12 anni, a giocarsi la finale di Champions League e a livello personale viene insignito del premio Bearzot, quale migliore allenatore italiano della stagione. Preso atto inoltre che l'Aglianese è stata la società dove Allegri ha concluso nella stagione 2002-2003 la propria attività di giocatore professionista ed è stata il trampolino di lancio per la successiva brillante carriera di allenatore, considerato che il suo successo è la dimostrazione sia dell'intelligenza sportiva della C aglianese, che ha accettato di scommettere sull'ex giocatore quale allenatore, sia delle potenzialità di un territorio di dimensioni e risorse modeste come il nostro, ma con una costante attenzione allo sport e dotato di impianti sportivi eccellenti, considerato infine I notevoli risultati sportivi di Massimiliano Allegri portano lustro e visibilità al nostro territorio, che tanta attenzione dedica allo sport, sia come attività rivolta a tutti, sia come cuscina di eccellenze. Ritenuto quindi condivisibile ed appropriato insignire Massimiliano Allegri della cittadinanza onoraria con l'auspicio che i suoi brillanti risultati ottenuti partendo da Agliana possano essere un esempio di intelligenza professionale e correttezza sportiva e siano un messaggio alle giovani generazioni affinché considerino che l'impegno e la capacità in ogni territorio e circostanza della vita saranno comunque riconosciuti e valorizzati. Ritenuto quindi opportuno provvedere in merito, si propone di conferire per le sue esposte motivazioni la cittadinanza onoraria aglianese a Massimiliano Allegri e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Bene, ringrazio il signor sindaco per l'esposizione. Apriamo la discussione in sala tra gli egregi consiglieri. Consigliere Volterrani, prego.
L'ultimo arrivato è il primo a parlare, innanzitutto mi scuso per il leggero ritardo e saluto il sindaco, gli assessori e i colleghi consiglieri e consiglieri. E per me è molto difficile votare la sta cosa, eh? Cioè da romanista, dalla cittadinanza aglianese a Massimiliano Allegri mi viene proprio il mal di stomaco. Però vabbè. A prescindere da questo, sicuramente il mio voto sarà positivo. Vorrei aggiungere alcune cose che ha detto il sindaco, di cui sono d'accordo, lo sport è importante, bisogna fare qualcosa. Due o tre settimane fa in collaborazione, ho mandato un'intervista ad un giornale locale per la situazione della palestra del Capitini, che è data in gestione al Comune di Agliana, dove ci giocano 400 bambini tra basket e pallavolo, e come ha detto giustamente il sindaco, lo sport non è fatto soltanto dal calcio, ma abbiamo la scherma, abbiamo tanti altri sport minori, e quindi ben venga Massimiliano Allegri, che porta chiaramente lustro alla nostra città. L'altro giorno su Sky c'era il nostro simbolino e io l'ho visto con molto piacere, anche con una punta d'orgoglio. Però non ci dimentichiamo poi invece dei nostri giovani e dei nostri ragazzi che sono costretti a praticare una palestra praticamente indecorosa e impresentabile, oltretutto con la pallacanestro siamo arrivati a livello regionale e quindi anche da tutti gli altri comuni della Toscana arrivano nei nostri spogliatoi, nei nostri centri sportivi e sicuramente non ci facciamo una bella figura. Quindi benvenga Allegri che ci porta un po' di notorietà e siamo tutti contenti, però pensiamo poi a quello che possiamo fare. Non do assolutamente colpe a nessuno, però come comune, come giunta e come consiglieri spero che riusciamo a fare qualcosa anche per gli sport minori e per le nostre strutture aglianesi. Grazie.
Sono altri interventi? Prego, consigliere Santini.
Sì, buonasera a tutti. Faccio anche la dichiarazione di voto e con grande orgoglio che il voto del nostro gruppo è chiaramente positivo e siamo orgogliosi di conferire la cittadinanza onoraria ad Allegri come traguardo per tutti i meriti sportivi e i risultati sportivi che ha raggiunto. E siamo orgogliosi che la sua carriera brillante e piena di risultati sia partita proprio dal nostro territorio e da una squadra che ha rappresentato e rappresenta tuttora il nostro territorio, qual è l'Aglianese. Grazie.
Prego, consigliere Ciotto.
No, io non sono troppo, anzi, ti dico. Ero contrario anche se era rimasto allenatore in Milan, permetto questo, quindi. Però mi viene a fare una riflessione. Anch'io il mio voto sarà favorevole a riguardo proprio della cittadinanza onoraria al Massimiliano Allegri, che tutti noi conosciamo, le qualità sia umane che anche sportive. Però vorrei portare anche un po' di critica a questo punto, perché portare un po' di critica? Io prima di portare naturalmente un riconoscimento giustamente a Massimiliano Allegri per l'operato sia per qui a Agliana, che ha fatto Agliana e che ha dato a dimostrare anche a livello mondiale, a me avrebbe fatto piacere che l'amministrazione avesse fatto qualcosa per i propri cittadini che si sono espressi nel mondo dello sport. Se si pensa, non so, io alla Perduccia, quindi non so, un Fabio che è stato un ciclista, come anche altri nell'altri mondi sportivi che ci sono. Era magari opportuno anche un riconoscimento anche a questi signori, perché si va a prendere sempre l'eccelso, giustamente, perché c'è dei punti di riferimento che credo una persona ne valga la pena, però ci dimentichiamo poi magari quello che noi abbiamo. Quando il sindaco dice che fortunatamente sul territorio non si vive solo di calcio, ma ci sono altri sport e quindi è bene portarlo alla ribalta, tutti gli altri sport, sarebbe bene e opportuno, magari anche in futuro, anche prendere in considerazione di richiamare un po' coloro che magari negli anni passati, magari che non hanno avuto la fortuna di andare nelle serie maggiori, ma naturalmente hanno dato, hanno vissuto, hanno dato una vita magari per uno sport che poi magari non ha avuto magari quel grande exploit, però ha vissuto proprio per quello sport. Quindi il voto mio è favorevole, naturalmente ne venga di queste cose, e sarò sempre favorevole, e il voto è favorevole.
Grazie consigliere Ciottoli, ci sono altri interventi? Prego consigliere Guerci.
Buonasera a tutti, anche il voto di Eliane Comune è favorevole alla conferire la cittadinanza onoraria a Massimiliano Allegri. Ovviamente, però mi ha fatto molto piacere sentire il discorso del sindaco, che Agliana si fa lusso con tantissimi sport, abbiamo tantissime eccellenze che vanno oltre al calcio, che quindi non esiste solo il calcio come sport, anche se è lo sport principale del nostro paese, però in Italia, però da noi abbiamo tantissime belle realtà che vanno sicuramente valorizzate, per cui se questa amministrazione vorrà valorizzare queste realtà noi saremo sempre favorevoli, e giustamente questo è anche uno strumento di dare la cittadinanza a Massimiliano Allegri, per dare un po' lusso al nostro piccolo paese, cioè di farci conoscere, sapere che abbiamo tante altre eccellenze, abbiamo lanciato Allegri, ha finito la sua carriera qua da noi e ha lanciato quella da allenatore alla Agnanese, per cui noi quando ci sono queste occasioni non possiamo essere che favorevoli. Poi riagganciandomi a quello che diceva Maurizio, esistono poi anche tanti altri sportivi che hanno trasmesso i medesimi valori che trasmette Allegri, che trasmette lo sport, quelli della realtà, del duro lavoro per cui si possono ottenere risultati, che bene o male sono finiti un po' nel dimenticatoio perché a livello internazionale non hanno raggiunto dimensionati risultati, però ne abbiamo tanti esempi anche qui a Agliana, quindi non sarebbe male. Non sempre ovviamente con cittadinanza onoraria, perché sennò si farebbe tutti cittadini onorari, però fare varie iniziative per valorizzare gli sport minori, valorizzare chi trasmette i medesimi valori attraverso lo sport, come ho detto precedentemente, e quindi di andare secondo questa strada. E poi, come non notare anche quello che ha detto il consigliere Volterrani, dobbiamo anche impegnarci il più possibile per offrire delle strutture adeguate ai nostri bambini, ai nostri sportivi, per cui anche qui quando l'amministrazione, tutti gli impegni che farà, si sforzerà per sistemare le situazioni delle palestre che sono indecorose e tutto quello che riguarda un po' gli impianti sportivi, noi saremo sempre favorevoli, per cui queste battaglie possiamo dire che noi le faremo insieme all'amministrazione se le vorrà fare, e quindi quest'oggi diamo il voto favorevole, speriamo che questo non sia solo un unico voto per dare la cittadinanza e per avere un po' di visibilità e pubblicità, ma che si vada anche oltre, come è stato detto nel discorso, e quindi speriamo che quello che è stato detto sia effettivamente fatto nei prossimi anni e si valorizzino tutti gli sport. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Altri interventi? Prego consigliere Bartoli.
Sì, buonasera cittadini, buonasera a tutto il consiglio, al sindaco. Apprezzo veramente
l'iniziativa della giunta per dare la cittadinanza onoraria al signor Allegri. Ho apprezzato meno il sistema che è stato utilizzato per il passaggio in consiglio comunale, in quanto stasera la mia figura di consigliere comunale la trovo veramente sminuita in questo punto. Questo è veramente un mero passaggio dal consiglio comunale, visto che la cosa è già scontata che passi, quindi avrei apprezzato di più se fosse stato discusso prima e poi un passaggio in consiglio comunale e poi relativamente l'invito ad Allegri. Vedo che l'invito è già stato fatto, quindi la nostra figura di consiglieri stasera è veramente zero. Detto questo, ripeto, apprezzo veramente il conferimento al signor Allegri, anche se non è il mio sport preferito il calcio, comunque il consigliere La Franceschina mi ha obbligato a votare sì. E comunque veramente è un evento comunque da valorizzare, che dà lustro comunque a tutta la cittadinanza e al comune di Agliana. Il nostro voto è favorevole.
Bene, grazie consigliere Bartoli. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parola al signor sindaco per una replica.
No, non basta. Ovviamente accetto le proposte di tutti i consiglieri, e hanno detto giustamente che ad Agliana non esiste solo il calcio, ed è vero, perché come ho già detto precedentemente qualche giorno fa io e l'assessore allo sport siamo andati alla presentazione dell'associazione della scherma aglianese e ci sono dei veri e propri campioni, addirittura annoverano tra le proprie fila un campione mondiale. Noi come amministrazione abbiamo cercato di promuovere non solo il calcio ma tutti gli sport, infatti quest'anno c'è stata la giornata dello sport che è stata fatta proprio per dare sia un riconoscimento a tutte le associazioni sportive che sono delle realtà d'eccellenza, non solo perché a volte raggiungono dei risultati veramente importanti sia a livello nazionale che internazionale, ma soprattutto perché riescono a coinvolgere la popolazione, i ragazzi, spesso anche i bambini a fare delle attività sportive, a stare assieme, a vivere bene e a socializzare, perché ricordiamocelo che al di là dei risultati sportivi lo scopo principale che ha lo sport è quello di far vivere bene le persone e insegnare diciamo una sana competizione, una sana e gioiosa competizione. La cittadinanza onoraria ad Allegri non è l'unica cosa che faremo lunedì sera, ci sarà anche un piccolo riconoscimento che daremo a Cristiano Giuntoli, che ovviamente non sarà la cittadinanza onoraria perché lui è un aglianese doc, mi verrebbe da dire puro sangue, no? Che è stato praticamente l'artefice del miracolo della promozione del Carpi in Serie A. È una squadra che è partita praticamente dalla Serie C, è arrivata fino alla Serie A, una squadra con pochissimi mezzi finanziari, e questo testimonia che quali siano le qualità anche di Cristiano Giuntoli, che è stato capace con pochissime risorse di creare un gruppo affiatato che è riuscito addirittura ad arrivare alla massima serie. Questo per ribadire il concetto che nello sport sicuramente e nel calcio un po' le risorse finanziarie contano, però si può fare anche dei risultati veramente importanti senza per forza spendere un sacco di soldi, ma basandosi soprattutto sul duro lavoro e sulla forza di volontà. E quello che mi ha colpito di più di questi due personaggi, che pur essendo diversi, avendo caratteristiche sicuramente distinte, sono due personaggi che mantengono una certa, cioè, un certo carattere, un impegno verso il lavoro e soprattutto una particolare umiltà nonostante una grande notorietà raggiunta. E questo anche, diciamo, non soltanto si vuol premiare il risultato sportivo, perché di sportivi di livello nazionale ed internazionale ce ne sono tanti, no? Ma si vuole premiare soprattutto quei valori che queste due persone rappresentano, perché poi allo sport fanno riferimento tanti ragazzi, tanti bambini che guardano queste persone e vedono degli esempi positivi, mentre purtroppo a volte notiamo che soprattutto nel calcio ci sono dei grandi campioni che sanno essere campioni soltanto sul campo, mentre fuori sono dei pessimi esempi per i giovani. E secondo me invece dobbiamo promuovere quelle persone che sono campioni quando entrano nel rettangolo di gioco e lo sono ancora di più quando escono, perché magari fanno parte di associazioni caritatevoli, perché sfruttano la propria immagine e quello che di positivo gliene deriva giustamente per fare anche del bene al prossimo. Questo è il caso di Cristiano Giuntoli ed è il caso di Massimiliano Allegri ed è per questo che abbiamo voluto consegnargli queste due onorificenze. Sicuramente è anche una maniera per dare un po' di notorietà al nostro comune che ha delle realtà sportive, come detto finora, di sicuramente d'eccellenza. Per cui questo era un attimo per fare il quadro sul perché di questa iniziativa e su quanto l'amministrazione ci tiene a mantenere quel che ha di buono da un punto di vista sportivo e soprattutto a sviluppare delle politiche nuove che vadano verso, verso una maggiore partecipazione dei cittadini e alle attività sportive.
Grazie signor Sindaco per l'intervento. A questo punto passerei alla votazione per alzata di mano. Voti favorevoli a tale provvedimento? Voti contrari? Il provvedimento è approvato all'unanimità. Detto questo, passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento, sempre per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Bene. Passiamo alla proposta numero 5 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale su irregolarità edilizie scolastiche abusive sul territorio comunale, casi di conclamato degrado con conseguenze igieniche e di sicurezza per diverse aree del territorio, nuclei abitativi di emergenza e o chiarimenti. La parola all'interrogante, consigliere Ciottoli.
Niente, questa interrogazione è dovuta al fatto che girando per, naturalmente per la città c'è dei degradi urbani già da anni, quindi ho voluto portare all'attenzione dell'amministrazione alcune situazioni in merito e appunto proprio quello che è anche all'interno dell'interrogazione presentata, c'è alcune domande quali chiede a che punto sono magari le concessioni edilizie, se l'amministrazione intende magari sollecitare o almeno a che punto sono tutte queste documentazioni, se queste case, questi siti che è stato dato in concessione e poi di conseguenza sono state abbandonate, a che punto sono, come ha intenzione di muoversi. Anche considerato anche che tra l'altro in questo consiglio comunale è passato il progetto della GAV, cioè praticamente dove ci sono delle guardie volontarie che andranno a visionare tutti quei siti e quei luoghi di abbandono. Vorrei capire un attimo, mi ripeto, l'amministrazione in che direzione vuole andare. E in più, sempre all'interno di questa interrogazione, c'è quelle case, i nuclei abitativi cosiddetti di emergenza, però vedo che perennemente sono abitate, vorrei capire se sono d'emergenza o se sono state date in affidamento fissa a qualcheduno sicuramente perché vedo che ci sono, e se le utenze vengono pagate dal comune, se non, chiarimenti in merito. Grazie.
Grazie consigliere Sciottoli, la parola all'assessore Fontana per la risposta all'interrogazione.
Grazie alla parola, buonasera a tutti presenti, al sindaco, ai consiglieri, alla giunta e anche ai cittadini presenti. Sì, mi appresto a rispondere a questa articolata, diciamo, interrogazione, iniziando dal primo dei cinque punti che l'interrogante propone a questa amministrazione. Allora, la situazione tanto di via Leopardi e di via della Repubblica con riferimento al materiale depositato all'interno del perimetro di queste abitazioni, che sono perimetri, e questo lo sottolineo, privati, è ben nota all'amministrazione perché già in passato in questi due siti siamo intervenuti per sgombrare il materiale che era stato, diciamo, ammassato. Oggi, a distanza di qualche anno, si ripresenta lo stesso problema e con gli uffici stiamo valutando quale è la situazione e la procedura migliore per poter arrivare, diciamo, a una soluzione di questo problema. Sono due casi estremamente delicati perché intanto coinvolgono diversi enti e poi perché soprattutto coinvolgono soggetti privati e quindi sono due casi che richiedono tempo e forse anche risorse economiche, perché quando qualche anno fa riuscimmo a liberare alla rimozione di questi materiali adoperammo insieme alle forze di volontariato e protezione civile e coordinate dal CIS a sgomberare queste aree. Questa volta vediamo cosa succede delle relazioni che ci porteranno, se i materiali saranno idonei da poter fare attraverso un'azione di volontariato oppure ci sarà bisogno di qualche ditta specializzata per poter rimuovere questi materiali. Quindi se questo dovesse accadere ci saranno anche delle risorse economiche da dover trovare e quindi questa è un'azione di bilancio che poi dovrà essere in qualche modo portata in fondo. Caso diverso è invece la situazione di via Palaia, dove in passato era stata aperta una scia per procedere al consolidamento di una parte strutturale dell'edificio che era crollata. Una volta eseguito dal proprietario questo tipo di intervento, circa due anni fa è stato chiuso questa scia, quindi dichiarando finiti i lavori. Quindi questa ristrutturazione si è limitata, diciamo, a consolidare quelle pareti che in qualche modo stavano cadendo. Ho già informato la nostra Polizia Municipale, il nostro comando, per fare eseguire un sopralluogo per un controllo dei materiali che anche qui nella pertinenza privata sono depositati. Risulta tra l'altro che questa pertinenza sia estremamente ben, diciamo, recintata, quindi anche qui stiamo aspettando i risultati della perizia che andrà a effettuare la nostra Polizia Municipale per poi decidere anche qui a seconda del tipo di materiale che troveremo come procedere. La seconda domanda era quella che riguardava le GAV. Le GAV, come già discusso nel precedente Consiglio Comunale del 4 maggio, si interesseranno prevalentemente di raccolta differenziata, andando a individuare se fra i cittadini che fanno la raccolta ci sono degli errati conferimenti da tenere sotto controllo. Quindi ci daranno, diciamo, una mano per avere un comportamento più virtuoso e responsabile da parte, appunto, dei cittadini e vedremo alla fine di questo primo sperimentale, diciamo, servizio se sarà il caso di continuarlo oppure, insomma, se si troverà delle correzioni e variazioni. Come riportato anche nella convenzione, non si occuperanno esclusivamente di raccolta differenziata, ma coordinati dai nostri uffici, le GAV nella frustrazione del nostro territorio, andranno anche a individuare quelle discariche e quell'abbandono dei rifiuti che purtroppo sappiamo ben tutti che ci sono sul nostro territorio. Loro faranno una relazione sui materiali che troveranno e se riusciranno a individuare dei materiali che con attraverso una tracciabilità ci potessero riportare o al proprietario del materiale abbandonato oppure anche a chi lo ha proprio oggettivamente abbandonato, cercare poi di vedere di trovare chi è il responsabile e quindi in qualche modo poi andare a procedere anche su una sanzione. A proposito di sanzione, essendo le gabbie dei pubblici ufficiali, nel corso del loro lavoro, se coglieranno dei cittadini in flagranza di reato, possono direttamente anche fare la sanzione, se si tratta di aspetti amministrativi. Caso diverso, se dovesse essere un reato, diciamo, a sfondo penale, hanno l'obbligo di segnalare non solo alla nostra polizia municipale, ma addirittura anche alla polizia provinciale, perché un reato penale poi ha un corso diverso da quello amministrativo. Quindi l'obiettivo, diciamo, che le GAV andranno a fare è quello di consolidare il miglioramento, la qualità e la quantità della raccolta differenziata, insomma di sensibilizzare in qualche modo la cittadinanza alle buone pratiche del conferimento. A proposito, annuncio a questo Consiglio Comunale che la convenzione è già stata redatta, sarà firmata a breve e dal 6 luglio le GAV cominceranno sul nostro territorio a fare l'attività. Il punto 3 si parla di due immobili, uno in via Marconi e uno in via Sarcetana. Come ha detto bene l'interrogante, attualmente non ci sono lavori in corso su entrambi gli edifici. Per l'immobile di via Sarcetana è in atto una pratica che ha iniziato il suo corso nel 2014 e nel corso dell'istruttoria si sono rivelate delle mancanze di documentazioni, quindi si stanno perfezionando con i tecnici progettisti privati gli ultimi dettagli dei permessi e gli uffici mi dicono che a breve, se non ci saranno se tutto sarà conforme alle norme nazionali e ai nostri regolamenti comunali, a breve questo permesso verrà rilasciato e quindi vedremo in opera questo edificio. Mentre per l'immobile di via Marconi la storia è diversa, è stata rilasciata la prima concessione nell'anno 2000. Allo scadere di questa concessione nel 2003 fu chiesto dall'allora proprietario una proroga che fu concessa fino al 2004 e da allora ufficialmente al Comune non c'è più pervenuta nessun'altra richiesta di proseguimento dei lavori. Ci viene chiesto inoltre dall'interrogante se queste pratiche edilizie sono regolari oppure no. Allora, le due costruzioni sono state chiaramente rilasciate con permessi più che regolari. Il passaggio chiave è questo: se una costruzione non è regolare e quindi è un abuso, l'amministrazione ha l'obbligo di fare un'ordinanza per dichiararne l'abbattimento. In questo caso, anche quello di via Marconi, dove siamo in un'opera a grezzo, tamponata, rilasciato con un permesso regolarissimo, fra l'altro mi risulta, sono andato personalmente a vedere, è tutta recintata con un muretto e con una rete che è una messa in sicurezza per tutti quei cittadini che possono passare nel paraggio sul marciapiede antistante alla casa, quindi non ci sono irregolarità ad oggi per cui l'amministrazione possa intervenire. Per il riferimento al gruppo delle tre cassine di via Berlinguer e Giovannelli, vi viene chiesto quale risorse di finanziamento furono costruite e in quale anno. Ho fatto una ricerca con le delibere di giunta di quegli anni che vanno dal 1989 al 1990, quindi la costruzione, diciamo, è stata quella del 1990. Le risorse di finanziamento partono tutte dal capitolo 10.500 e sono tutte risorse in proprio del comune, quindi non ci sono stati finanziamenti esterni, e questo capitolo di quei correnti anni, quegli esercizi di bilancio di allora, sono tutti intitolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione, quindi la fonte economica con cui sono state realizzate e sono realizzazione di opere di urbanizzazione. La curiosità, ve lo dico perché anch'io non lo sapevo, il progetto iniziale erano addirittura 12 casette dello stesso tipo, poi abbiamo proceduto per fare il primo lotto di 3 e lì ci siamo fermati, quindi era un progetto molto più ampio di quello che si vede attualmente. Da chi sono occupate queste casette e con quale titolo? È bene premettere che tutto il patrimonio comunale di residenza pubblica è gestito attualmente dalla SPES. È regolato da delle leggi regionali, la 69 del 1969, che è la legge madre perché regola queste residenze, modificata nel marzo di quest'anno dalla 41 del 2015, dove all'articolo 13 ter si danno tutte le norme di come utilizzare e di come assegnare questi alloggi. Il Comune italiano è anche dotato comunque di un regolamento proprio che in linea con quello regionale riesce a stabilire i criteri per procedere all'assegnazione. Il Comune cosa fa per le assegnazioni? Procede attraverso stila una graduatoria, proprio in base ai criteri che ci vengono forniti a livello regionale, e quindi mette i richiedenti in fila secondo dei punteggi che hanno ottenuto e dei criteri stabiliti, e poi si procede. Purtroppo le richieste che ci sono superiori agli alloggi che noi disponiamo, e quindi quando una famiglia va in difficoltà e viene, e ora purtroppo ne accadono diversi di questi casi perché il lavoro, che sapete, sta mancando, il comune, se la famiglia nei primi momenti di difficoltà, cerca di andargli incontro fornendogli delle misure di sostegno, e molte volte, per esempio, il capofamiglia perde il lavoro per qualche mese e poi lo ritrova, fornendogli queste misure di sostegno non hanno poi bisogno di accedere a un alloggio, diciamo, pubblico. Quindi questa è la strada che si fa per vedere di non aggravare la situazione delle liste. Tutti quelli che abitano in queste residenze pagano un affitto, chiaramente è un affitto differenziato, perché a secondo delle ISEE, a secondo della famiglia, a secondo se c'è un handicappato, a secondo di tantissime cose, sono differenziati. E anche questo però chi stabilisce la cifra del canone che la famiglia deve dare? Lo stabilisce sempre la legge regionale, va bene, con dei criteri, e quindi le cifre, diciamo, sono tutte in qualche modo regolamentate. Attualmente in Agliana ci sono 3 casi veramente difficoltosi dove non pagano assolutamente l'affitto, e quindi è il Comune d'Agliana che con delle cifre, io definisco abbastanza basse perché si parla di 40 euro il mese, sempre stabilito dalle norme regionali, riesce a dare questo alloggio a queste famiglie purtroppo disagiate. Per le utenze servizi, i singoli locatari hanno un contratto direttamente con chi fornisce i servizi come cittadino normale. Quindi queste utenze vengono assegnate alle case su richiesta del cittadino che è il titolare dell'alloggio in quel momento. E quando diventano morosi questi cittadini, a volte succede, le aziende si attivano come con cittadino normale, quindi fanno tutte le procedure per poter cercare di recuperare questa cifra, e noi quando ce ne accorgiamo, quindi non c'è un rapporto diretto delle aziende verso il comune. Noi ce ne accorgiamo quando, dopo vari solleciti, la famiglia non paga l'utenza e quindi gli viene in qualche modo interrotto il servizio. A questo punto i nostri servizi sociali, l'amministrazione riesce a sapere cosa è accaduto e cerca di mediare con l'azienda cercando di rateizzare il debito del cittadino per cercare di chiudere questa vicenda. Se ci sono delle pendenze con società partecipate, ho già risposto in qualche modo, perché insomma le pendenze ci sono state di più in passato, quando non era tutto gestito da Spesso ma direttamente dal comune, e comunque ecco, con questa forma di rateizzazione si cerca di dare un sostegno alle famiglie in difficoltà e di portare in fondo questo tipo di servizio sociale. Credo di aver finito. Sì.
Bene, ringrazio l'assessore Fontana per la risposta. Cedo la parola all'interrogante consigliere Ciottoli per la dichiarazione di soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto.
Allora, per quanto riguarda la risposta che ha dato l'assessore, devo dire non sono per niente soddisfatto, anche perché sono andato a individuare delle aree, perché è stato parlato di tutto ma non è stato risposto a quello che chiedevo. Cosa vuol dire ci sono delle aree private e quindi non si può intervenire? Non è vero, perché se c'è delle aree private si può intervenire, l'amministrazione fa i passi che deve fare. Per quale motivo? Perché c'è dei proprietari delle aree private dove c'è delle discariche nelle aree private, non può intervenire l'amministrazione. L'amministrazione si deve attivare e in mezzo a ARPAT tutti gli enti che ci possono essere, e quindi si fa rimuovere, siccome spesso e volentieri a me mi sembra che da sempre, no? Dipende un po'. Ora io non so di chi è quest'area, di chi è come proprietà, però sto riscontrando veramente, se è di Tizio lasciamo perdere, se è di Caio bisogna mandargli le guardie, perché cose che a me in un giorno mi è toccato a sgombrare determinato materiale, per quale motivo questi lì sono diversi anni e continuano a avere questo degrado, che poi tra l'altro c'è in defunti, siamo proprio nel centro del paese. Quindi non vedo per le difficoltà. Le difficoltà è che non c'è la volontà. Come per dire, anche in via Palaia, vi ho legato anche le fotografie. Cioè, se vengano da me la forestale o chi per essa, e vedano nel mio deposito una vettura senza targa, vogliono vedere se c'è un verbale di sequestro, se no passa come rifiuto. E quindi c'è una sanzione. Quindi questo qui, voglio dire, è perché non c'è la volontà di fare determinate cose. L'avevo chiesto anche a chi erano i professionisti di tutti questi immobili, non l'avevo detto. Io non lo so, mi sarebbe piaciuto saperlo. Per quanto riguarda le case, assessore, quelle che non ho capito, se sono d'emergenza, anche qui mi è stato risposto in parte. Cioè qui si parte da una legge del 90, però si dice ora viene aggiudicata, viene dato dalla SPES, a me che venga, che ci sia dei criteri di affidamento, sono consapevole e deve essere così, però gli sto dicendo, è abitata? Da chi è abitata? Da quanto è stata data in affidamento agli abitanti? A chi c'è dentro? Perché mi parla di ora, però mi dice che è una casa che sono state costruite nel 90, quindi questi signori che ci abitano dentro, da quanto tempo? Sono stati redatti quei regolamenti per l'insediamento di quello che lei mi ha detto, che ci vuole determinati requisiti a oggi? Non lo so. O sono stati fatti nel 90? Quanti anni è che ci abitano queste persone? Sono d'emergenza? Perché anche qui si parla di nuclei abitativi d'emergenza, ma io interpreto l'emergenza, sono vuote, nel caso di un'emergenza c'è la disponibilità di metterle. Quindi come fa a rimanere soddisfatte delle risposte? Che risposte, come sempre, non ci sono mai, probabilmente non è che non l'avete, non le volete dare, e questo mi dispiace molto. Quello per quanto riguarda i professionisti di questi immobili, mi piacerebbe saperlo, ribadisco, perché come tutte le cose sono sempre i soliti noti. Grazie.
Ringrazio il consigliere Sciottoli per la risposta. Proseguiamo con la proposta numero 6 all'ordine del giorno, interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sulla vicenda G-Sport, verifiche contrattuali e azioni di ristoro eventuali danni erariali subiti dall'amministrazione. La parola al consigliere interrogante Ciottoli.
Bene, questa è un'interrogazione che è già da tanto tempo che se ne parla, e quindi volevo sapere un pochino a che punto era. Appunto, sono passato in questi giorni, vedo l'illuminazione non c'è, quindi sappiamo benissimo, insomma, non è stato rispettato il contratto. Io vorrei in questo caso, quindi tanto a leggerlo si perde altro del tempo, quindi se l'assessore di riferimento mi risponde in merito a quello che chiedo, per poi poter fare eventualmente la conclusione.
Grazie consigliere Sciottoli, cedo dunque la parola all'assessore Vannuccini per la risposta all'interrogazione.
Sì, buonasera a tutti. Allora, intanto raccolgo, come dire, la considerazione appena fatto il consigliere Sciottoli come premessa, cioè che questo è già un tema che è già stato ampiamente trattato, e è stato trattato anche in questa sede con una mozione del gruppo Alleanza Comune, dove come dire, in quella discussione, che era stato, ritengo, anche abbastanza proficua, si fosse capito un po' qual era lo stato della situazione, cioè che quello che ci si riferiva sostanzialmente non tanto alla realizzazione degli impianti, ma alla realizzazione degli studi di fattibilità di questi. Però, insomma, siamo qui a discuterne, quindi evidentemente è necessario un ulteriore chiarimento, e quindi vengo per non lasciare ulteriori dubbi sulla questione, a leggere alcune note che mi ha fornito il responsabile dell'ufficio lavori pubblici, l'ingegnere, per vedere, insomma, di chiarire bene le questioni. Prima di tutto i punti A e B dell'interrogazione, che fanno riferimento alle motivazioni della comunicazione che c'è stata tra l'amministrazione, l'ufficio e l'attuale gestore associazione AgiSport, e poi il controllo, quindi operato sulla gestione. Mentre la domanda al punto B, la stima economica dell'impianto, come dire, il supposto impianto da realizzare, quindi vengo a leggere la nota in questa, riguardo a queste due questioni. Questo ufficio, nell'esercizio del diritto di controllo di cui all'articolo 16 della Convenzione, nonché a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione uscente, nell'aprile del 2014, e più precisamente con lettera protocollata 7437 del 29.04.2014, ha richiesto lo stato di attuazione dell'iter dello studio di fattibilità dell'impianto di illuminazione e delle figure del campo Barontini. Il 21 luglio, con protocollo 00013062, la G-Sport rispondeva alla richiesta in maniera che questo ufficio non riteneva soddisfacente, e pertanto in data 19/9/2014 veniva di nuovo scritta alla G-Sport esplicitando ancora più in dettaglio le richieste. In data 21/10/2014 il gestore rispondeva con protocollo 00019684 in maniera compiuta, e si effettuava per la stessa valutazione degli elaborati commissionati e per una contestualizzazione sul campo un sopralluogo presso l'impianto medesimo, prendendo atto dello stato dell'arte. Dall'analisi della documentazione mostrata sul posto, si poté constatare che l'incarico per la progettazione preliminare fu affidato da Agisport all'ingegnere che se ne è occupato in data 8/1/2014. Nel maggio 2014 veniva prodotto il progetto preliminare completo di redazione tecnica, scheda dei quadri elettrici, schema di computo metrico ed elenco prezzi. Sulla base di questo progetto risulta un preventivo per la realizzazione dell'impianto pari ad euro 68.000 oltre IVA, ovvero oltre 83.000 euro, al netto delle spese di progettazione e collaudo che possono in via sommaria conteggiarsi, progetto esecutivo e collaudo, intorno ad un 10% dell'importo dei lavori e pertanto pari a circa 7.000 euro oltre IVA ed oneri previdenziali 8.800 euro circa lordi. Si prendeva anche visione del quadro economico di spesa relativo alla copertura delle tribune del campo Barontini, ammontanti ad euro 42.000 circa, compresi oneri per la progettazione e direzione lavori, IVA esclusa, così come esclusi gli oneri per la relazione geologica, collaudo, oneri e tasse, ammontanti in prima approssimazione ad euro 6.000.
No, mi sembrava che fosse fermato il microfono.
Ah, sì? Ora è puntante. Prova. Prova.
Questo fa.
Prova? Si sente? Sì? No, più che altro per la registrazione. Ero rimasto, sì. Gli importi delle opere, comprensive di progettazione ed altri oneri, per i quali la società di Agisport ha avviato comunque in maniera più o meno approfondita gli studi di fattibilità, ammontano quindi a poco meno di 150.000 euro. E quindi questo in relazione alle prime due domande, però come dicevo fanno riferimento non alla realizzazione degli impianti.
È dietro ci siamo, sì.
No, infatti era... Scusate, era questo il problema che vi ponevo. Quindi dicevo, rispetto alle prime due domande, alle prime due questioni, si fa riferimento, come dire, al rispetto dell'obbligo previsto in convenzione, che però non fa riferimento alla realizzazione dell'impianto, ma fa riferimento al progetto, alla progettazione dell'impianto. Rispetto invece alle altre due questioni poste nell'interrogazione, che sono l'eventuale azione di ristoro e l'eventuale azione di messa in mora, come quello di interrompere eventualmente la convenzione, che poi sulla base dell'interrogazione non avrebbero dato motivazione della proroga che è stata applicata insomma a partire dal 31/12/2014, ovviamente, come dire, la risposta è conseguente poiché si parla appunto di progettazione e non di realizzazione dell'impianto. Comunque anche in questo caso vengo a leggere i due riferimenti dell'ingegnere che spiegano bene la questione. L'ufficio non ritiene che possano esistere gli estremi dal punto di vista tecnico per avviare azioni di ristoro, poiché non si ritiene che possa configurarsi un danno per qualcosa che non era cogentemente previsto di essere realizzato, ma si prende invece atto positivamente della documentazione prodotta a seguito degli incarichi e dell'interessamento comunque del gestore. Di conseguenza non sono state adottate iniziative di messa in mora, in quanto, e sulla base di quello che è stato considerato dall'ingegnere, non v'è alcuna evidenza di mancanza di costruzione, bensì una presa d'atto della documentazione prodotta. Grazie.
Grazie della risposta all'assessore Vannuccini. Cedo subito la parola all'interrogante per la dichiarazione di soddisfazione.
Allora, io vorrei, non fa, no, fa una. È stato controllato proprio qui al comune, quindi una un atto il quale si impegnavano, noi si impegnavano, un atto di fattibilità. Cioè, è inutile, mi dice, perché io vorrei che anche chi c'è, chi ci sta seguendo e ascoltando, dal momento che diano che non c'era nessun obbligo, qui parla lettera B, oggetto e valutazione da parte della omissione, ed è special modo in quanto dichiarato il paragrafo 1C, servizi erogati agli utenti e fattore specificamente valutato dalla omissione medesima, ovvero Agisport ASD intende proseguire lo studio di fattibilità, come ha detto l'assessore, per la realizzazione della copertura delle tribune del sussidiario Parentini, nonché di dotare quest'ultimo dell'impianto di illuminazione, consentendo così la fruizione da parte degli utilizzatori anche in fase notturna, agevolando in special modo i settori giovanili. Ora, io come fate a dire che non era scritta nella convenzione? C'è scritto, cioè gli uffici di competenza come fanno a dire? L'hanno firmata loro, questo è un documento vostro, non mi ha fatto io. Nonostante tutto, siamo il 30 di giugno, l'avete rinnovato la concessione e non è neanche stato fatto niente, neanche lo studio di fattibilità che voi parlate. Cioè, e chi lo deve fare? Che scadenze c'era? Cioè, cosa avete fatto? Non avete fatto niente. Di quello che dovete fare, non avete fatto niente, perché di conseguenza... Questo io ve lo dico, io non è che ce l'abbia in comunque le maniere con l'Agisport, perché per l'amor di Dio, ma è certamente da parte mia deve essere un organo di controllo e far rispettare quello che normalmente viene fatto e che non viene fatto. Se l'Agisport prende dei soldi dall'amministrazione per fare determinate cose, è giusto che anche l'Agisport ne debba rispondere a noi. Quindi questo sarà un oggetto di valutazione oltre che naturalmente mi impegnerò da questo momento a andare avanti su questa cosa, perché qui doveva essere il 31 di dicembre, poi hanno dato altri 6 mesi di proroga, poi ora finito la proroga se ne è andati 6 mesi, però l'impianto notturno non verrà mai fatto. Poi un altro particolare che avevo scusate, ma sa perché sono talmente tanti punti che non è che me li ricordi fuori tutte. Ma per quanto guarda, per quanto avevo dichiarato il danno erariale, naturalmente l'ho già dichiarato, si andrà di fronte a un esposto alla Corte dei Conti e vedremo un po' di nuovo cosa va a finire. Quindi non sono per niente soddisfatto dell'illustrazione dell'assessore. Grazie.
Grazie consigliere Ciottoli, cedo nuovamente la parola all'assessore per una specifica a livello tecnico, visti i nuovi quesiti posti dal consigliere Ciottoli.
Sì, se funziona il microfono. Ovviamente il consigliere farà tutte le proprie valutazioni, volevo aggiornarla nuovamente sul fatto di cui si parlò già in occasione della mozione presentata dal gruppo Aldana Comune in questa sede, che gli studi di fattibilità erano stati presentati e l'ufficio era in possesso degli studi di fattibilità, infatti il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione, la valutazione quindi fatta dall'ufficio deriva proprio dalla presentazione di questi studi entro la scadenza dei tempi di convenzione, che era quella del 31-12, e la proroga che ne è conseguita, basata sul rispetto degli obblighi, sulla valutazione del rispetto degli obblighi fatta dall'ufficio, era sostanzialmente nata proprio perché si poteva, in quanto previsto dal bando di gara, era possibile prorogare. Quindi insomma gli studi ci sono, fu già detto e sono stati protocollati in seguito alla lettera che vi citavo prima del 19-9, quindi un ulteriore chiarimento rispetto a quello che diceva nella scorsa occasione in cui discutemmo di questo tema, fu sviscerata, poi insomma ognuno farà le proprie valutazioni, la questione del impianto sì oppure progettazione, proprio basandosi sulla proposta, sull'offerta tecnica che aveva fatto nell'occasione della gara della gestione degli impianti sportivi del 2013, in cui proprio nel progetto tecnico del soggetto che oggi è il gestore si chiariva bene questo punto che poi il consigliere Ciottoli sottolineava. Grazie.
Grazie assessore, andiamo avanti con i lavori del Consiglio Comunale e passiamo alla proposta numero 7, interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sulla vicenda Nesti Goduto, chiarimenti in esito alla dichiarazione espressa a mezzo stampa del commissario Cataldo Iacono, già applicato nella commissione giudicatrice del concorso di cui ha ricorso e conseguente sentenza del Consiglio di Stato numero 503/2014, responsabilità di funzionari e dirigenti e dipendenti dell'amministrazione in materia di controllo degli atti del concorso. Nuovamente cedo la parola all'interrogante consigliere Ciottoli, grazie.
Vabbè, e questa è una questione che 15 anni se ne parla, quindi non si finisce neanche ancora. Quindi siccome il comandante Lo Iacono faceva parte della commissione giudicatrice, poi di punto in bianco leggo un articolo il quale diceva noi non abbiamo colpa come commissione, ma non è colpa nostra, ma allora io ve lo leggo così, insomma, l'ho interpretato così, non è colpa nostra, ma dipende dal questo errore che è stato fatto, dipende dall'ufficio del personale, quindi perché loro una volta depositato avevano tempo 15 giorni di prevedere se era stato fatto bene o male, e quindi ecco, e mi sembra a me che sia sempre uno spostarsi di competenze e di colpe che non si arriva mai a nulla. Appunto, volevo capire in questo caso, l'amministrazione fino ad ora è stata zitta, quindi non ha mai preso posizione in merito. Volevo sapere un pochino appunto la posizione dell'amministrazione anche in merito proprio anche della dichiarazione dello stesso, voglio dire, perché di conseguenza speravo che uno della giunta rispondesse e gli rispondesse avendo torto o ragione, invece c'è stato un assenso o un senso. Quindi vorrei sapere da voi di questa intervista che ha fatto il comandante.
Grazie consigliere Ciottoli, la parola all'assessore Fragai per la risposta.
Sì, abbastanza rapidamente, intanto se non ricordo male l'interrogazione poneva due interrogativi, poi nell'illustrazione il consigliere ne ha esposto soltanto uno, però andando a memoria mi pare poneva diciamo allora guardi, mi faccio la domanda e mi do la risposta come dice Mazzullo. Poneva se la domanda alla giunta se eravamo o meno intenzionati a dare corso ad una sorta di commissione eccetera eccetera. Allora le rispondo molto chiaramente di no, perché una commissione di questo tipo sarebbe abbastanza superflua, essendo il tema stato ampiamente discusso, sviscerato, anche grazie alla sua azione, come si può dire, di stimolo, di continua interrogazione eccetera. Mi pare che non ci sia da scandagliare granché, poi posto che le commissioni d'indagine come tale vengono ritenute quelle attività di commissione che hanno poteri straordinari e speciali, non quelli ordinari istituzionali delle commissioni consigliari. Qui non è prevista, non aggiungerebbe niente a quanto fin qui conosciuto. L'altra questione relativamente all'intervista aprirebbe una discussione, ma il tema finale, e mi riconduco nella risposta direttamente alla domanda, è il seguente. Ovviamente c'è un contenzioso che si è sviluppato nel tempo, siamo arrivati quasi alle fasi conclusive, siamo in attesa del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato per capire ovviamente se esiste o non esiste un obbligo da parte dell'amministrazione comunale di dover rifondere un risarcimento economico al ricorrente, in questo caso il signor Goduto. Attendiamo la conclusione di questa vicenda, intanto per capire se c'è un danno, che entità ha questo danno, conseguentemente valuteremo a conclusione se esistono i presupposti o i profili per ritenere che azioni, come si può dire, svolte sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto di vista politico non siano state tali da arrecare un danno alla pubblica amministrazione. Se questo fosse, ovviamente non potremmo fare altrimenti o diversamente se non quello di attivare le procedure necessarie per in qualche modo cautelare la pubblica amministrazione. Questo è quanto.
Grazie assessore della risposta, cedo la parola per la dichiarazione di soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto all'interrogante consigliere Ciottoli, prego.
Ma per quanto riguarda sì, sono parzialmente soddisfatto, in quanto a aspettare la chiusura di procedimento è chiaro, però qui io chiedevo oltre a questo, cioè leggo, cioè ma voi vi siete posti un po' una domanda, no? Al di là della quantità di danno che c'è stato all'amministrazione, o tanto poco che sia, cioè qui non sorge fuori veramente il colpevole, perché qui c'è mi sembra a me che ci sono due aspetti: quello che è legale, me l'ha detto lei, e si sa di già, c'è una sentenza, manca una sentenza ora che è quella pecuniaria, cioè di quello che quando si andrà a risarcire il danno, però c'è già una sentenza depositata, che quella è già condannato, quella è, partiamo da lì. Se dal momento che lo Iacono ha dichiarato che non è colpa della commissione e dà colpa all'ufficio di personale, e l'ufficio personale e l'amministrazione sta zitta, quindi a me piacerebbe capire dove è stato lo sbaglio reale, è vero, se dal momento che c'è già una sentenza in quale dice che l'amministrazione ha fatto un errore. Questo è. Quindi a me piacerebbe sapere, quando si parla di una commissione, mi riferisco a questo tipo di risposta, perché qui la commissione non ha colpa, il segretario generale non ha colpa, l'ufficio competente non ha colpa, Nessi non ha colpa, Goduto non ha colpa, però ci si ritrova una sentenza e ci sarà da pagare dei denari. Allora, vogliamo, quando lei dice che già non c'è più da cercare o da scandagliare, ma non mi sembra, perché qui tutti i giorni ne sorte fuori una. Ho fatto una richiesta ai commenti, non so come mai me ne avete allegato una denuncia da Ravinieri, perché è stato perso un fascicolo, che è 15 anni che si parla di Nessi Goduto, si va a richiedere una specifica documento che, come me e anche altri, voglio dire, è la prima volta che siamo consiglieri comunali, credo che sia doveroso chiedere e documentarsi, non è per fare il gavilloso o per fare ma un minimo di documentazione. Ecco, la chiarezza era per questo, più che altro. Si continua a non dare chiarezza, quindi quando non c'è trasparenza e chiarezza è chiaro che io domattina riscendo alle scale, anzi no, rivengo qui e ricollo, perché voglio capire e voglio sapere, perché se fosse stato fatto una commissione ad hoc, come anche l'altra sera si parlava in conferenza dei capigruppo, naturalmente tutto questo lavoro di chiedere, non chiedere, commissioni, non commissioni, consigli, non consigli, probabilmente non si sarebbe fatto. Comunque non mi avevo detto che ero parzialmente soddisfatto, ma mi devo ricredere, non sono per niente soddisfatto.
Bene, ringrazio il consigliere Ciottoli, andiamo avanti alla proposta numero 8 del Consiglio Comunale, interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sulle modalità di calcolo della tariffa di igiene per le aziende e misure per la lotta all'evasione di massa delle aziende sulla Tari, revisione dei regolamenti tariffari comunali. Parola nuovamente all'interrogante consigliere Ciottoli.
Allora, questa era una cosa che sinceramente era da tanto tempo e ne volevo parlare e discutere, però purtroppo anch'io ho un lavoro, sicché bisogna fare piano. No, fatte serie, però tutte insieme, ma ne avevo 12 da presentare, ne hanno accettata 3 e 6, sicché, e me ne manca una. Però al di là di questo, allora, della tariffa, della cosiddetta, il mio amico direbbe monnezza, e della tariffa dei rifiuti. Allora, praticamente cosa è successo? È una cosa personale, perché sono partito dal personale. Avendo un'attività, io spendo 1.300 euro di rifiuti cosiddetti rifiuti speciali. Sì, quindi cosa succede? Succede che poi tra l'altro ne rispendo altri 1.000 euro per i rifiuti normali. Non mi sembrava una cosa normale, devo dire, non mi sembrava una cosa normale. Perché documentando un po', anche tramite un amico lì, Alessandro, che è lui, l'ha detto all'inceneritore, no? Quindi è lui che mi aggiorna della spazzatura, sono venuti a sapere di queste tariffe, praticamente non sono congrue l'un con l'altro. Ora, devo dire una cosa, questa cosa qui l'ha portata il comitato dell'inceneritore, io il giorno dopo l'ho ripresa e ho presentato subito un'interrogazione. Poi di punto in bianco è venuto un flash, non si sa chi, è stato organizzato alla CNA un incontro alla Villa Smilea. Io dico, se il comitato dell'inceneritore e se il sottoscritto non presentava un'interrogazione, probabilmente la CNA se ne sarebbe dimenticata di organizzare un qualcosa. Perché qui, quando si parla, a mio avviso, è il mio pensiero questo, quando si parla che la gente non va a votare e c'è una certa defezione della politica, questo secondo me è l'emblema della defezione della politica. Qui si continua a prendere soldi a cittadini, legalmente, però illegalmente, perché non vengano né avvertiti né avvisati di questo. Cioè io ho continuato, e come me c'è centinaia di concittadini, a pagare le doppie tasse, sia del rifiuto urbano che quelli dei rifiuti speciali, e per sentirsi dire, signore, ma tu sei ignorante, dovevo andare a leggere sul regolamento di CIS, o di regolamento del comune, è previsto una riduzione del 30%, bla 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 bla. Però dico io, ma un minimo di informazione alla persona, perché non tutti magari lo sanno e non tutti sanno andare su internet, non tutti sanno come andare a trovare nello specifico, per dire, io questo era un regolamento, l'avevo visto tramite il comune di Montale, perché su quello d'Agliana non c'è stato verso, oggi mi è stato detto che è stato cambiato il motore di ricerca all'interno del sito, sapevate qualcosa? Io no, perché il primo pensiero che ho avuto, ho detto, ma vada a caso, probabilmente non volevano far sapere qualche cosa e il comune hanno subito oscurato il regolamento.
Il 18, mi scusi l'interruzione, però veniamo a illustrare l'interrogazione.
Bene, l'interrogazione gliel'ho già illustrata, è la tariffa dove si paga sia per i rifiuti speciali che da fare, secondo me non era ingiusta e ci doveva essere un'informazione più corretta nei confronti dell'amministrazione e nei confronti anche del CIS.
Grazie consigliere Ciottoli, mi perdonerà sicuramente dell'interruzione, ma la prego, come siamo tutti vincolati del resto al regolamento, di attenersi comunque nel merito dell'atto inserito all'ordine del giorno. Detto questo, cedo la parola all'assessore Nolini per la risposta.
Allora, intanto una breve precisazione per il consigliere Ciottoli. Dopo aver ricevuto questa attuale interrogazione, ho pensato di unire la risposta insieme a quella che si riferiva all'interrogazione che avrebbe dovuto essere discussa nel Consiglio Comunale dello scorso 4 maggio, al quale però lei, che l'aveva presentata, era assente. E quindi, data comunque la similarità e la stretta, diciamo, somiglianza delle due interrogazioni, la risposta che le darò sarà comprensiva di entrambe le interrogazioni. Come è noto, la tematica dell'assoggettamento alla tassa dei rifiuti, che negli anni è stata indicata nelle più disparate maniere, prima TAR, TIA, TARES e ora da ultimo TARI, è di grande complessità. Sull'argomento vi sono state numerose modifiche di leggi, di regolamenti nazionali, di sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. In particolare, risulta ancora molto dibattuto il tema dell'assoggettamento all'attuale TARI delle superfici delle attività produttive, in cui si producono rifiuti speciali. Ad oggi, comunque, permane la distinzione tra il rifiuto urbano ed il rifiuto speciale, ed è consentito ai comuni titolari del tributo individuare categorie di rifiuti speciali non pericolosi, che ai fini dell'assoggettamento alla TARI della superficie in cui vengono prodotti possono essere assimilati ai rifiuti urbani. In quest'ottica va vista la disposizione del regolamento comunale TARI, che al pari di altri regolamenti comunali indica le tipologie dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. I regolamenti comunali possono prevedere riduzioni per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato al recupero, con produzione di MUD o formulari, quantità di rifiuti assimilati come indicate nello stesso regolamento. Ciò premesso, tuttavia, non vi è alcun dubbio che il problema di una rivisitazione dell'attuale regolamento comunale rappresenti, ad oggi, un'indiscutibile necessità, che anche al fine di mitigare l'eccessivo aggravio di imposizione talvolta presente in alcune tipologie di impresa. Questo tema, già oggetto di una prima riflessione avviata congiuntamente dal nostro comune con quello di Montale e di un primo scambio di opinioni con le associazioni sindacali di impresa, dovrà approdare nel corso del prossimo anno a una modifica dell'attuale regolamento comunale, nel quadro più complessivo di criteri condivisi con i diversi territori del Lato Toscana Centro, secondo uno schema tipo di assimilazione proposto dal Lato. In quest'ottica, l'amministrazione comunale ha concordato un tavolo di confronto insieme al Comune di Montale e le associazioni industriali, produttive e artigianali, da tenere entro l'inizio del mese di luglio. È chiaro come una tale riconsiderazione comporti, ad invarianza di entrate impositive, una rimodulazione del peso dei costi di servizio nel rapporto tra rifiuti urbani e assimilati, e conseguentemente un aggiornamento della tariffa i cui esiti richiedono riflessioni ben ponderate. L'occasione dunque dell'ingresso del nuovo gestore con l'affidamento del servizio nell'ambito dell'intera area di Firenze, Prato e Pistoia e l'introduzione della tariffa unica a partire dal 2016 rappresenterà l'opportunità per sviluppare tale riflessione e per introdurre le variazioni necessarie, anche a seguito della rimodulazione dei costi che saranno definiti poi per ciascun territorio. In questo contesto dovranno trovare risposte alle problematiche relative alle diverse tipologie produttive, cioè tra chi produce rifiuti speciali, urbani o assimilabili in diversa misura, una definizione delle superfici più congrua per il calcolo impositivo nelle aree destinate alle attività di impresa. Si tratta, quindi, come facilmente comprensibile, di un lavoro assai complesso ed impegnativo, al quale il Consiglio Comunale sarà chiamato a fornire il proprio contributo. Un tale impegno dovrà essere accompagnato da una corretta e puntuale informazione a tutti i cittadini, anche al fine di comprendere le ragioni e la natura delle modifiche che si renderanno necessarie per garantire una ripartizione dei costi del servizio più equa. In ragione di quanto esposto, credo dunque di aver chiarito quale sia l'intendimento della nostra amministrazione circa l'esazione di questa tassa, che non definirei come fa lei non dovuta, ma piuttosto da rimodulare, specificando peraltro che il gestore, quindi nel nostro caso CIS, rappresenta semplicemente il ruolo di mero esecutore di decisioni, la cui titolarità risiede esclusivamente nelle scelte operate dai consigli comunali interessati. Per quanto riguarda la nota del Comitato per la chiusura dell'intenditore di Montale, questa è stata inviata a CIS SPA per conoscenza, con un protocollo datato 7 aprile 2015. In relazione alla domanda posta se vi siano o meno richieste di rimborso da parte di aziende del territorio e notificate al Comune per presunte somme indebitamente versate a titolo di TARI, da verifiche effettuate nei servizi tributari risulta ad oggi una sola richiesta di un'azienda aglianese, attualmente all'esame dei nostri uffici. Per quanto invece riguarda le iniziative legali verso CIS SRL, sono stati fatti solamente ricorsi in commissione tributaria provinciale, ma non risultano invece azioni in sede civilistica.
Bene, grazie all'assessore Nolini per la risposta. cedo la parola all'interrogante, consigliere Ciottoli, per la dichiarazione di soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto, grazie.
Ma allora, io vorrei partire da un punto, che quando io dico non dovuta, credo che il CIS, l'amministrazione, ai cittadini regali un poco, perché qui si parla di pagare i servizi zero. Quindi, se dal momento del sottoscritto, a una volta che è venuto a sapere dei rifiuti urbano e rifiuto speciale, che andando al CIS, facendo e chiedendo la riduzione, mi abbassano già il 30% dell'importo di quello che io pagavo. In più devo andare in commissione del CIS, se ritengano opportuno, rientro in un quadro operativo e aziendale, c'è un ulteriore 30% di sconto. Quindi voi considerate, questo è una cosa che ho fatto io personalmente, per me, per la mia azienda, io ho pagato il 60% della tariffa urbana in più di quello che dovevo pagare. Quindi quando io dico che le amministrazioni sono lontane dai cittadini, è questo. Quando il signor assessore di Quarrata, Riccardo Musumeci, su un articolo del giornale La Nazione, dice che il 40% delle aziende non pagano, ma ci sarà un motivo perché non pagano. Uno sicuramente è perché c'è una situazione generale di crisi, ma non si può andare a pagare un'azienda due tasse di rifiuti, una magari ne prende tre e una ne prende due, 5.000 euro, 4.000 euro. Io, una piccola azienda come io, mi ci vuole 2.500 euro l'anno. Quindi se il 60% di 1.000 euro che pago non lo dovevo pagare, invece 1.000 euro ne pagavo 400. Quindi voglio dire, che aiuto c'è nei confronti delle aziende in questa fase e anche nelle fasi passate? E quei soldi sono stati versati? Lei mi ha detto non c'è azienda, però mi ha detto c'è un'azienda nel comune d'Agliana. Comune d'Agliana mi risulta ce ne sia due. Naturalmente al CIS non possano fare azione contro il CIS, perché avendoci parlato loro mi dicono che i regolamenti viene redatto e il comune redige i regolamenti. Quindi questo dovrebbe essere un'attenzione che dovrebbe avere l'amministrazione nei confronti dell'azienda. Perché qui si fa proclami anche in campagna elettorale, però poi nell'andare del tempo ci se ne dimentica. Quindi non ritengo eccessivamente soddisfatto della risposta.
Scusi, consigliere Ciottoli, chiarisca meglio la dichiarazione. Parzialmente soddisfatto, se ho capito. Non soddisfatto, va bene, mi scusi. Passiamo alla proposta successiva, ovvero la numero 9, interrogazione urgente presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale su mancanza di trasparenza sulla pubblicizzazione della figura del segretario generale comunale e generale, carenza alle procedure di attuazione della legge 33/2013, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della pubblica amministrazione. Parola, prego, all'interrogante, consigliere Ciottoli, grazie.
Ecco, questa interrogazione l'ho detta avanti, che praticamente andando nel sito di Montale ho notato che la figura qui del segretario generale, la dottoressa D'Amico, che tra l'altro cura il comune di Agliana con il comune di Montale, sul comune di Montale, quando si va sul link e si apre l'home page del comune di Montale, viene tutto proprio la sua figura, il curriculum, insomma, tutto viene della trasparenza, cioè praticamente della trasparenza. E quindi mi va a coprire quella figura che cosiddetta del sostituto provvedimentale, che cosa che su Agliana questo non c'è, cioè praticamente la stessa figura che si trova sul sito del Comune di Montale non c'è a Agliana. Il sostituto provvedimentale sapete benissimo quello, la figura qual è, quindi mi è venuto così di fare questa interrogazione. Poi dal calcolo che dal regolamento comunale, cioè dall'accordo che è stato fatto il comune di Agliana e di Montale, siccome lì si parla d'un percentuale di abitanti, dal conto che io ho fatto, in teoria il comune d'Agliana sta pagando 4.850 euro in più allo stipendio della dottoressa, e volevo capire perché e come mai, ecco.
Ringrazio dell'esposizione, consigliere Ciottoli, per la risposta cedo la parola al signor sindaco, grazie.
No, rispondo io. No, allora, qui c'è un sindaco, c'è una giunta e ci sono i consiglieri. No, io volevo dire una cosa al consigliere Ciottoli. Ora, lo strumento dell'interrogazione è fatto apposta per richiedere informazioni che hanno una rilevanza di carattere politico, no? Non si utilizza l'interrogazione per questioni di questo genere, perché se lei va sul sito del comune, lei trova la figura del segretario comunale. Se lei scrive segretario comunale in cerca, lei trova esattamente la figura della dottoressa Donatella D'Amico. No, allora, certe questioni basterebbe fare una telefonata ad un assessore, a un consigliere, a un funzionario, a chiunque, per risolvere la questione e non passare del tempo inutile in consiglio, visto che il consiglio serve a fare l'indirizzo politico della sede amministrativa, no? Mentre invece si fa l'interrogazione su questioni magari che hanno una rilevanza importante per la cittadinanza, come tutte le interrogazioni, ad esempio, che lei sta facendo anche sulla questione Nesti Goduto, che avevano un senso all'inizio, quando magari la cittadinanza non era informata, adesso che ha tutte le informazioni a disposizione, continuare con delle interrogazioni che hanno sempre il medesimo tono, io lo trovo assolutamente inutile e anche un pochino irrispettoso per questo consiglio. Comunque, venendo al merito dell'interrogazione, io le rispondo molto brevemente dicendole che se lei va su cerca e digita segretario generale, le appare una schermata in cui c'è scritto segretario generale, lei ci clicca sopra e le viene fuori il curriculum vitae della dottoressa D'Amico e poi anche il compenso che lei percepisce, quindi diciamo che si ottempera a quel decreto legislativo 33 del 14 di marzo del 2013 della trasparenza. Poi per quanto riguarda la ripartizione dei costi, anche questa è un'informazione insomma che era facile ottenere anche senza interrogazione, comunque le rispondo nel merito. La dottoressa D'Amico passa i 3/5 del suo tempo, ovvero il 66,7% del suo tempo lavorativo presso questo comune e soltanto il restante presso il comune di Montale. Quindi la ripartizione dei costi non è fatta sulla base della popolazione, ma sulla base del tempo che lei lavora in questo comune oppure nel comune di Montale, anche perché se la dottoressa D'Amico avesse, ad esempio, passasse una giornata al comune di Firenze, ovviamente non è il comune di Firenze che pagherebbe tutto il compenso perché ha una popolazione che è 20 volte la nostra, e è anche una regola di buonsenso che è facilmente comprendere. Io, la risposta finisce qua. Invito nuovamente il consigliere Ciottoli, quando ha delle domande che possono trovare una risposta immediatamente, a non portarle subito in consiglio comunale, perché sennò un giorno magari mi aspetto che mi farà un'interrogazione per richiedere la carta d'identità nuova, spero di no.
Ringrazio il signor sindaco per la risposta, la parola all'interrogante per la dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto o parzialmente soddisfatto.
Allora, per quanto riguarda al discorso del sito del comune, probabilmente non sono stato capace io a trovarlo, non sono riuscito a trovarlo e quindi ho fatto un'interrogazione legata anche al costo, perché se mi si può fare ammenda di presentare delle interrogazioni, probabilmente perché non ci ho risposte in merito. E in merito è quando avete fatto il contratto al segretario generale, sul contratto non parla di tempi, ma parla di percentuali abitativi. Quindi questa è una cosa che io ho letto molto bene, quindi c'è proprio dettagliato. Non c'è scritto perché se il segretario generale passa il 67% il comune Agliana e il 33% il comune di Montale e deve essere corrisposto per determinate cifre, ma parla esplicitamente in funzione agli abitanti. Siccome mi dite che io porto tante interrogazioni non dovute, mi sembrava opportuno di andare a parlarne dei 5.000 euro, cosa che facevo a meno magari di parlare di andare in viaggio della Cina. Quindi credo che tra i due pensavo che fosse più opportuno parlare dei 5.000 e degli altri. Colgo la sfida che mi ha mandato il sindaco a dover venire a chiedere di più, però a venire prima di presentare varie richieste, varie interrogazioni, a venire a parlare di più, probabilmente se le inoltre è segno che non ho risposte. E in merito a Nesti Goduto, come ho detto avanti, ho richiesto dei documenti, avete perso dei fascicoli, ora hanno richiesto degli altri. Probabilmente se continuerò a chiedermi è perché non rispondete, è perché non me lo dovete dire, allora me lo dovete scrivere. Tant'è vero, non ho segretato io un consiglio comunale a fronte di determinate richieste e documentazione. Quindi anche su questo punto sono estremamente negativo. Okay.
Ringrazio il consigliere Sciottoli per la risposta. Andiamo avanti. Proposta numero 10. Interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sull'improvvisa chiusura parziale degli uffici di polizia municipale, causa del distaccamento di due dipendenti presso altri uffici, rinvenimento di dispositivo di riconoscimento, in essere una paletta, di altro corpo di polizia municipale all'interno della cassaforte del comando polizia municipale di Agliana. Parola all'interrogante consigliere Sciottoli per l'esposizione dell'interrogazione, grazie.
Ma niente, io avevo bisogno e appunto sono venuto qui in comune e ho trovato l'ufficio della Polizia Municipale chiusa, quindi mi è stato riferito che praticamente due agenti sono stati trasferiti all'ufficio tecnico e quindi niente, questa interrogazione è dovuta proprio a quello e in più anche al discorso di questa paletta che mi risulta insomma che al momento c'è stata una consegna delle chiavi, è stata aperta e c'era una paletta del comune di Pistoia. Volevo sapere anche, oltre alle domande che sono state formulate, volevo avere alcune informazioni in merito. Grazie.
Bene, grazie consigliere Sciottoli. Per la risposta cedo la parola al signor sindaco.
Ora, all'interno dell'interrogazione ci sono vari punti per cui cerco di rispondere in maniera puntuale, punto su punto. Gli agenti Caramelli e Nesti hanno lavorato per circa un mese in maniera proficua ad un progetto di spazzamento automatizzato sul nostro territorio comunale. Tale progetto è stato considerato strategico da questa amministrazione ed è stato effettuato per venire incontro ai desideri dei cittadini che chiedono che il servizio di spazzamento che già opera sul nostro territorio con buoni risultati sia implementato e migliorato. Il fatto di aver utilizzato due risorse e non una come richiesto dal consigliere Sciottoli ci ha permesso di eseguire un lavoro difficile che avrebbe richiesto diversi mesi di impegno in un mese soltanto, permettendoci di poter pensare di lanciare il servizio in via sperimentale già dal prossimo settembre o ottobre. I due agenti, una volta terminato il progetto, sono tornati ad esercitare le proprie funzioni in seno al comando di polizia municipale. Sul fatto che il comando disponga di pochi agenti, in questo momento si tratta di un dato di fatto, come del resto si tratta anche di un dato di fatto che tutti gli altri servizi del comune risultino sotto organico. A causa del blocco delle assunzioni del pubblico impiego e delle restrizioni finanziarie imposte agli enti locali, non ci resta che utilizzare al meglio le risorse di cui disponiamo. Ed è questo che stiamo facendo, utilizzandoli di volta in volta su progetti specifici considerati di interesse generale per il comune. Il personale, come dice Ciottoli, non è stato distratto ai suoi compiti istituzionali, infatti i suoi compiti sono quelli di lavorare al meglio al servizio di questo comune, cosa che è stata fatta. È compito dell'amministrazione, che ne ha facoltà, fissare l'indirizzo politico e le priorità. Questo è stato fatto e lo spazzamento automatico fa parte di una serie di progetti che renderanno in futuro più pulito il nostro comune, come ad esempio, vi ricordo, è stato votato da questo consiglio comunale, come si è detto anche poc'anzi, una mozione sull'introduzione delle GAV ad Avigliana. Per quanto riguarda la domanda sull'incompatibilità o insofferenza nell'organigramma della polizia, non è compito né mio né della giunta né del consiglio comunale dar seguito a dicerie o voci di corridoio o, se vogliamo essere un po' più coloriti, a chiacchiere da bar. È compito del sindaco, della giunta e del consiglio fare l'indirizzo politico dell'ente e nel caso rispondere alle interrogazioni che hanno come oggetto fatti concreti. Sulla nomina o proroga della nuova o del nuovo comandante, l'amministrazione farà le dovute considerazioni e alla fine del periodo indicato, tramite l'atto specifico, l'incarico si provvederà ad affidare il comando a chi ritenuto opportuno. In merito al punto G, che è l'ultimo della sua interrogazione, la paletta a cui lei fa riferimento, rinvenuta durante il passaggio delle consegne, è stata restituita al comando di appartenenza attraverso una consegna brevi manu di un nostro agente, e da quel giorno abbiamo avuto alcun tipo di contatto sia verbale che cartaceo con il comando di riferimento. E qui si conclude la risposta.
Grazie signor sindaco per la risposta, la parola al consigliere interrogante Ciottoli per la dichiarazione di soddisfazione.
Allora, vorrei partire subito da una dichiarazione che in passato è stata fatta da lei, signor sindaco, riguardo proprio a un discorso di patto di stabilità, quindi non possiamo assumere. Si sa benissimo tutti noi che in teoria dovrebbero essere un agente di polizia municipale ogni 1000 abitanti. Quindi l'interrogazione, al di là dell'articolazione che può essere o più o meno colorita, non voglio andare a vedere, ma mi domando, se dal momento che si doveva avere in ufficio 17 vigili urbani, invece 17 ce n'è 7, quindi ne rimane 5 perché 2 si mandano su all'ufficio tecnico, indipendentemente chi è, non fa la distinzione di Caramelli o altri. Si mandano 2 in ufficio tecnico, cosa che a mio avviso non doveva aspettare il Comune Agliana a fare una viabilità per lo spazzamento della strada, perché era un lavoro strettamente doveva fare il CIS. Punto. Si doveva fare noi o per la nostra parte, ne bastava uno. È questo che magari mi dà all'occhio. Per andare all'ultimo punto della paletta, mi viene da dire, ma perché era lì? Chi ce l'ha messa? Per quale motivo era lì? Cioè una paletta della polizia municipale di Pistoia, che senso ha? Cioè, non lo so io, me lo dia. Non ha risposto. Cioè quando dico io che c'era una paletta, è stata fatta una volta, lo so che è stata data a brevi mani, so anche che c'è un esposto in merito, ma dico io, ma perché era lì? Cioè che utilizzo ne ha? Ne è stata fatta di questo, quindi come tutte le altre naturalmente è negativa.
Bene, ringrazio il consigliere Ciottoli. Una breve integrazione alla sua domanda.
No, allora, quel progetto dello spazzamento stradale, ora lei lo ritiene un progetto che poteva essere fatto da una persona, lo ritiene un progetto non importante, in realtà è un progetto molto importante e che è stato fatto in un mese e sarà fatto, è stato fatto una volta per tutte. Vuol dire che quello è un progetto che varrà per i prossimi anni, sul quale non dovremo più ritornarci sopra. E per questo sono state impiegate due risorse, è stato chiesto sicuramente un piccolo sacrificio anche al comando dei vigili, è stato fatto per un mese, adesso abbiamo questo progetto, le due risorse sono state reintegrate e la situazione è tornata ad essere quella precedente, per cui non mi sembra che si sia fatto un danno al comune, anzi, penso che si siano impiegate le risorse scarse, purtroppo, torno a dirlo, che abbiamo per fare qualcosa di positivo e per fare qualcosa che resterà su questo comune, perché quando a settembre o a ottobre, dipende un po' dai tempi tecnici, cominceremo a fare lo spazzamento automatizzato per Agliana, vedremo un paese che sarà un po' più pulito, no? Già lo è adesso, ma lo sarà ancora di più e i cittadini saranno ben contenti. È ovvio che ci vuole anche la progettazione, ci vuole anche le persone che ci lavorino su, e queste persone vanno trovate all'interno di quest'ente, un ente che, torno a dirvi, è in sofferenza non soltanto su quel servizio, ma un po' su tutti i servizi, perché questa è la situazione purtroppo di gran parte dei comuni italiani. Io quando mi trovo a parlare anche con i miei colleghi della provincia o anche di fuori provincia, diciamo più o meno tutte le stesse cose, però dobbiamo fare con le risorse che abbiamo e cercare di gestirle al meglio. È ovvio che non sono più i tempi di una volta, quando si poteva magari anche assumere a tempo determinato, oppure anche far fare delle consulenze, se erano delle consulenze che avevano un senso, perché no? Oggi non si può più fare, si fa tutto internamente, si stringe i denti, si va avanti e si cerca di lavorare al meglio per il bene di questo comune.
Andiamo avanti, questa era un'integrazione alla domanda che lei ha fatto alla sua dichiarazione di soddisfazione. Ora andiamo avanti, perché sull'interrogazione non è ammesso dibattito e discussione. No, il signor sindaco, mi perdoni, ha fatto un'integrazione alla domanda che lei ha posto all'interno di questa sala. Andiamo avanti con i lavori del Consiglio Comunale, passiamo alla proposta numero 11, mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle per la ripresa audio-video e diffusione in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale sul sito web del Comune d'Agliana. Parola al proponente consigliere Bartoli, grazie.
Tra gli obiettivi prioritari della pubblica amministrazione c'è la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra cittadini, amministrazione comunale, così come indicato anche nello statuto del Comune di Agliana. Articolo 30. Il Comune riconosce, promuove e garantisce il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali ad una informazione completa ed obiettiva sulla propria attività, quale premessa per una effettiva partecipazione popolare alla vita e alle scelte della comunità. Articolo 31. Il diritto di informazione si esercita con l'informazione diffusa e generale attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Articolo 35. Il Comune assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa ed istituendone di propri. Nella scorsa legislatura fu proposta e approvata a larga maggioranza, con pieni voti da parte del PD, una mozione che promuoveva la stessa iniziativa, ma di fatto l'amministrazione ha trascurato di metterla in atto. L'attuale maggioranza PD promuove la partecipazione e la trasparenza, come scritto nel proprio programma elettorale al punto 5.1, dove recita: dovremo impegnarci nello sfruttare le nuove possibilità di comunicazione con i cittadini, ad esempio realizzando consultazioni via internet o diffondendo in streaming i consigli comunali. Con il decreto legge 82/2005, noto come codice amministrazione digitale, e integrato con il decreto legge 159/2006, all'articolo 9 si legge: le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione comunale. Tutti i consiglieri sono pubblicamente eletti, svolgono una funzione pubblica durante il Consiglio Comunale e devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato. Ne consegue che i cittadini stessi devono essere messi nelle condizioni di poter venire a conoscenza dell'attività amministrativa esercitata dalle persone da loro elette. Il controllo da parte del cittadino è essenziale per incentivare la classe politica a rispettare la legalità ed ad amministrare nell'interesse della comunità, in quanto viviamo in un periodo di grande sfiducia nei confronti della politica. Un intervento che avvicini l'amministrazione alla cittadinanza potrebbe essere utile ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari, per condizioni di viabilità meteorologiche avverse, pur essendo interessati, si trovano spesso impossibilitati a partecipare direttamente alle sedute del Consiglio Comunale. In molti altri comuni è già stata adottata la decisione di rendere pubblico il Consiglio Comunale, testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy, già garantita dalle norme vigenti. Infatti, lo stesso garante della privacy si è già espresso favorevolmente nel 2002 in relazione alla pubblicazione in streaming dei consigli comunali in riferimento alle normative vigenti. Verificato che tale operazione, sfruttando le attuali infrastrutture del comune, è realizzabile sostenendo costi contenuti, in quanto è già disponibile all'interno del municipio una connessione ad internet. La videoregistrazione, essendo realizzata al solo scopo documentativo, può essere effettuata da una postazione fissa, senza la necessità di un operatore specializzato, ed utilizzando uno dei numerosi mezzi che la tecnologia mette ormai a disposizione. I comuni che hanno adottato tale politica di diffusione delle informazioni hanno riscontrato un deciso incremento alla partecipazione, sia di consiglieri alle sedute che soprattutto della partecipazione diretta dei cittadini, notando un incremento all'attività dell'amministrazione comunale. L'eventuale successo dell'iniziativa porterebbe a far lievitare il numero di accessi con benefici anche per le altre sezioni del sito web. Considerando esiguo lo sforzo per implementare tale servizio, un PC dotato di webcam di facile reperimento nella sede comunale o in alternativa meglio una videocamera montata sul cavalletto e connessa al computer, un cavo Ethernet o una buona connessione Wi-Fi, un software di videosorveglianza, un abbonamento a un servizio online capace di catturare flusso audio-video, l'integrazione di un link alle riprese sul sito del comune, ovvero una riga in linguaggio HTML che riporti il collegamento alla pagina web. Tutto premesso, considerato, verificato, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la sua amministrazione a garantire nel più breve tempo possibile la pubblica diffusione in streaming delle riprese delle sedute consigliari sul sito web del Comune di Agliana, ad avviare tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio sul sito web del Comune. Scusate. Offrendo così ai cittadini la possibilità di visionarle in qualsiasi momento lo desiderino, tramite un servizio on demand. Avviare le azioni necessarie per adottare quanto prima le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, per rendere possibili le riprese delle sedute del Consiglio Comunale e predisporre la pubblicazione in streaming audio-video nel sito web del Comune, rendere disponibili le registrazioni audio dei consigli comunali e delle commissioni consigliari pubbliche anche in formato MP3, perché possono essere scaricabili e o ascoltabili dai cittadini su apposito archivio del sito comunale e che tali registrazioni siano liberamente accessibili perpetuamente, ciò nel rispetto delle condizioni di segretezza delle sedute stabilite dalla legge e dai regolamenti. Grazie.
Bene, ringrazio il consigliere Bartoli per la lettura e esposizione del documento. Apro la discussione in sala. Prego, consigliere Volterrani.
Mi piace essere il primo, oltretutto abbiamo avuto un lungo monologo con le altre interrogazioni, non riuscivo a parlare, quindi almeno mi sfogo un pochetto, se no mi addormento, che credo sia un problema di tutti alle 11. No, la proposta mi sembra sicuramente molto interessante, anche perché va in linea con il consiglio precedente, dove il consiglio comunale ha approvato due mozioni che vanno in questo senso. Abbiamo stabilito che Agliana è diventata una smart city, abbiamo previsto lo sviluppo di un sito internet per i passaggi ai bambini con le macchine. Credo che sia giusto e doveroso proseguire la strada della smart city, visto che ormai l'abbiamo impostata così, e quindi da vera smart city, quindi da città fruibile a tutti, in un tempo veloce, sfruttando quelle che sono le tecnologie moderne, perché poi questa è la smart city, credo che sia doveroso a questo punto dar seguito alla mozione preparata, predisposta e organizzata dal consigliere Bartoli, che dà un ampio risalto alla condivisione delle informazioni, alla condivisione di quelle che sono gli avvenimenti all'interno del comune e quelli che sono gli indirizzi politici, come ribadiva il signor sindaco. Il comune, il consiglio comunale dà delle indicazioni politiche, dà delle indicazioni sulla fruizione da parte dei cittadini di quello che è il servizio che viene offerto dal comune d'Agliana, dove oltretutto pagano le tasse, che quindi abbiano anche la possibilità, visto non avendo una sala che dà spazio a tutti, poi alla fine di poter partecipare. Abbiamo avuto dei consigli comunali con tanta gente in piedi fuori e magari questo potrebbe essere uno strumento in più per riavvicinare facilmente le persone che in qualche modo si stanno distaccando, non dico dalla politica, perché facendo riferimento a quello che era la radice letterale greca della politica, proprio della gestione della polis, e quindi credo che sia veramente un grosso spunto e un grosso passo in avanti che il Comune Agliana può fare per riavvicinare tutti i cittadini a ciò che facciamo per loro e quindi meritarci poi la loro fiducia sempre di più. Grazie.
Bene, ringrazio il consigliere Volterrani per l'intervento. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera signore.
Sì, buonasera a tutti. Allora, io mi unisco al consigliere Volterrani, sicuramente il principio che sottende la mozione è condivisibile, diciamo totalmente, perché come Bartoli ricorda, anche noi nel nostro programma di mandato appunto facciamo riferimento alla diffusione streaming dei consigli comunali. Però ovviamente, come le migliori delle intenzioni, queste poi devono essere messe in pratica, e per essere messe in pratica riteniamo necessario prima di tutto uno studio di fattibilità, sia tecnica che economica, perché comunque qualche attrezzatura dovrà essere acquisita. E quindi una volta che il competente ufficio avrà fatto il suo studio, che è necessario prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, in commissione poi potremo parlare se conviene o meno, e ci auguriamo di sì, che sia ovviamente, come dite voi, lo sforzo sia il più esiguo possibile e quindi poter procedere poi in questa direzione. Grazie.
Bene, ringrazio la consigliera signori. Se non ci sono altri interventi, gliela concedo. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Guercini.
Faccio un dispetto al Volterrani, se no parla troppo. No, ora, per quanto riguarda la mozione, noi come gruppo riteniamo che sia ineccepibile per tutto quello che è stato scritto nelle tre pagine, perché tutto quello che è stato scritto è più che giusto, anche perché il nostro consiglio comunale è già in qualche maniera ripreso da Pier Vittorio, che viene qua tutte le volte, quindi in certo senso Pier Vittorio ti rubiamo un po' il lavoro, perché beh, dopo per bene. E praticamente credo che sia doveroso anche da parte dell'istituzione in qualche maniera dotarsi di uno strumento per riprendere il Consiglio Comunale, per tutti i motivi che ha detto il Volterrani e non li sto a ripetere. Però ora io non so quando è stata protocollata di preciso, però vedo che la data è il 21 aprile, credo che il fatto dello studio di fattibilità mi sembra un po' una scusa, perché se c'era la volontà di approvarla e tutto, questa mozione, ora poi ci saranno i consiglieri e 5 Stelle, se fosse questa qui la data, credo, 21 aprile, siamo a, penso quasi a, che giorno è oggi? 19 giugno, sono 2 mesi, quello che c'è da acquistare per fare questo servizio è una videocamera e eventualmente per il servizio streaming in diretta c'è da valutare altri costi, è vero, però in 2 mesi i preventivi si ottengano, sono stati spesi soldi in maniera molto più veloce e con maniera più superficialità, come le famose lettere di Natale, quindi io credo è già Gencino, è il mio cavallo di battaglia che rimarrà sempre, non lo volevo dire, però me lo fate dire, che se c'era la volontà di approvarla questa mozione qui, sicuramente potevate venire più preparati, è inutile nascondervi dietro al fatto del manco sulle fattibilità, potevate in questi 2 mesi lavorare perché questa mozione potesse andare avanti, potesse essere approvata, e ora non deduco il voto vostro sia contrario a quello che ho capito io, e credo che qui se il voto è contrario si boccia solo perché è stata portata da un altro gruppo di opposizione, perché questa mozione qui secondo me è imbocciabile per quello che avete portato voi nel programma, per quello che c'è scritto nel regolamento del Comune di Aiana, per quello per la trasparenza, per il codice amministrazione digitale, cioè qui è anche una base molto solida data da tutti questi strumenti, per cui credo approvarla sia quasi impossibile. Poi se mi dite che il problema è che manca il studio di fattibilità, un po' gli orecchi bisogna tirarli, perché in 2 mesi se non siete riusciti a fare uno studio di fattibilità per attuare questo servizio, mi sembra che in 2 mesi vi siete girati un po' i pollici, o se secondo me non c'è la volontà di approvarla.
Bene, ringrazio il consigliere Guercini, cedo la parola, se era appena notata, la consigliera Santini, grazie.
Sì, io mi riallaccio un po' agli interventi che sono stati fatti sia dalla consigliera di maggioranza che dai consiglieri dell'opposizione, condividendo e sottolineando quanto anche il nostro gruppo condivida gli intenti di questa mozione, ed in particolare riguardavo la parte in cui voi scrivete considerato che tutti i consiglieri sono pubblicamente eletti e quindi è necessario un controllo da parte del cittadino, e mi sembra che ai nostri consigli comunali, ai consigli comunali del Comune di Aiana, la risposta dei cittadini sia sempre stata molto positiva, e quindi incrementare tra virgolette il servizio e quindi ampliarlo con la diretta streaming delle sedute dei consigli comunali ci sembra una cosa molto importante, anche al fine di garantire quella trasparenza che è necessaria ad una pubblica amministrazione e consentire a tutti i cittadini, o comunque alla maggior parte dei cittadini che lo vogliano, di controllare e verificare il lavoro istituzionale dell'amministrazione comunale. Sappiamo tutti il momento che vive la politica, e quindi crediamo che la diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale possa anche riuscire ad avvicinare i cittadini alla politica e dargli una nuova fiducia attraverso appunto questo controllo che possono attuare sull'operato dell'amministrazione. Tuttavia una mozione che parla di attuare lo streaming dei consigli comunali eccetera sostenendo costi contenuti senza specificare quali siano i costi, non si può semplicemente dire i costi sono contenuti, è necessario acquistare una videocamera, è necessario implementare il sito internet per prevedere la diffusione delle sedute streaming, e quindi bisogna verificare e valutare estremamente bene, estremamente in modo corretto e più tecnico possibile se effettivamente questi costi siano contenuti e quanto siano contenuti. Per questo, pur condividendo e questo è dimostrato anche dal programma elettorale che è stato ricordato nella mozione, questo gruppo vorrebbe e vuole proporre alcuni emendamenti alla mozione che, se mi consentite, andrò a leggere. Allora, tutto premesso, considerato e verificato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la sua amministrazione a garantire nel più breve tempo possibile la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica da parte degli uffici comunali preposti riguardanti il progetto di pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consiliari sul sito web del Comune di Agliana e di tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio sul sito web del Comune, offrendo così ai cittadini la possibilità di visionarle in qualsiasi momento lo desiderino tramite un servizio on demand. Il secondo punto, successivamente all'analisi di tale studio in apposita commissione consiliare, avviare le azioni necessarie per adottare quanto prima le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, per rendere possibile le riprese delle sedute del Consiglio Comunale e predisporre la pubblicazione in streaming diretta e differita audio-video nel sito web del Comune. Il terzo punto all'impegnativa, che recitava rendere disponibile le registrazioni audio dei consigli comunali e delle commissioni anche in formato MP3, riteniamo che questo punto dell'impegnativa debba essere tolto, in quanto sul sito del Comune di Agliana ci sono già le registrazioni audio anche in formato MP3 che siano scaricabili.
Prego, consigliere Volterrano.
Allora, volevo fare due considerazioni che, mentre sentivo le due consiglieri della maggioranza, mi sono venute immediatamente alla mente. La consigliera Elena diceva che bisogna fare un piano di fattibilità, no? Allora, giusto, allora ogni volta che proponiamo qualcosa dobbiamo fare il piano di fattibilità. Perché l'altra volta per il sito, per i passaggi in macchina, avete votato e lo studio di fattibilità non è stato fatto. Adesso ho sentito la consigliera Rachele che invece mi diceva che all'interno della mozione era un po' fumosa e non era ben dettagliata. Caspita, a me perché l'ho fatta una dettagliata, ma l'avete bocciata perché era troppo dettagliata, allora ci dobbiamo decidere una cosa. Perché questo non è una polemica, badate bene, è un modo per lavorare meglio, perché io voglio riuscire a capire se devo portare una mozione dettagliata con uno studio di fattibilità, con un'operatività fatta al 100%, o devo dare solo e soltanto un'indicazione politica, perché ho delle due l'una, perché se una volta una cosa non va bene perché è troppo descrittiva e una volta un'altra volta una cosa non va bene perché è poco descrittiva, allora veramente chiedo che venga redatto un documento dove vengono scritte le modalità con cui devono essere presentate le mozioni per essere votate senza trovare il cavillo o dell'una o dell'altra. Mi sembra un modo operandi per non perdere tempo, perché sennò ogni volta che l'opposizione presenta una mozione che fatalità è in linea con le linee programmatiche che avete presentato voi della maggioranza, che è in linea con tutto e che c'è la fattibilità, dobbiamo trovare il cavillino che è troppo poco e troppo tanto per bloccarla o per mandarla ad emendarla. Sì, adesso rispondi. Quindi questa, ma non è una critica, io voglio soltanto sapere come me le devo fare. Grazie.
Sì, diritto di replica alla consigliera Santini. Se non ci sono ovviamente altri interventi da chi non è ancora intervenuto, partecipato alla discussione. Allora prima prego il consigliere Franceschina e poi successivamente la replica alla consigliera Santini. Prego. Sì, salve, buonasera a tutti. A me mi sembra che qui si voglia arrampicare sugli specchi, cioè oltretutto è stato portato anche nel vostro programma elettorale, è una cosa fatta bene, e però si chiede giustamente, come diceva il consigliere Volterrani, un piano di fattibilità, giustamente solo per questa cosa, per tutte le altre cose non si chiede i piani di fattibilità, e lo so che si guarda, però il discorso per me, volete mettere la bandierina sempre a qualsiasi cosa proposta dall'opposizione, o la bocciate o volete mettere per forza la bandierina. Io non riesco a capire questa cosa. E poi di portarla in commissione nulla vieta, questo è un indirizzo, nel senso, si può appoggiarla benissimo e poi vedere, approfondire anche in commissione, però già dare un indirizzo, quindi approvarla mi sembrerebbe cosa giusta. Sto parlando, mi scusi. Posso continuare? Vabbè, detto questo io finisco così, grazie.
Grazie consigliera Franceschina. Ci sono altri interventi prima del diritto di replica del consiglio? Prego, consigliera Galardini.
Sì, buonasera a tutti. Volevo precisare una cosa. Il fatto che la mozione sia stata protocollata il 21 aprile non rende di fatto la mozione un atto di indirizzo, in quanto la mozione deve prima passare dal Consiglio Comunale ed essere approvata. Quindi la maggioranza e la Giunta stessa, prima di richiedere un preventivo e stabilire all'interno del titolo del bilancio che riguarda poi gli investimenti, che penso sia quello di riferimento, deve prima comunque avere l'approvazione da parte del Consiglio se c'è una mozione a riguardo. Quindi il fatto che siano passati 2 mesi è più una disfunzione, diciamo, a livello di gestione della distribuzione della mozione, piuttosto che un mancato servizio da parte della Giunta. Poi per quanto riguarda il riferimento alla nostra precedente mozione sul sito che ci sarà e che verrà fatto per quanto riguarda il trasporto scolastico, si tratta di 2 servizi entrambi a livello in cui appunto la Giunta o comunque questa amministrazione deve operare a livello tecnologico, possiamo dire, però sono due livelli diversi, in quanto un portale che l'amministrazione fa produrre da un ente esterno al comune e che poi mette a disposizione dei cittadini senza più interferire è un conto, mentre in questo caso si tratta proprio di andare ad incidere nella struttura interna e nei circuiti, immagino, poi io non sono un tecnico e quindi non mi intendo molto di questo, però riguarda poi la struttura che è all'interno del comune. Quindi i due esempi sono ben diversi e niente, concludo qua.
Bene, grazie consigliere Galardini. La parola adesso alla replica della consigliera.
Grazie. No, volevo fare alcune precisazioni al consigliere Volterrani. Prima cosa, io non ho detto che questa mozione è fumosa, anzi ho addirittura riletto alcuni passaggi perché erano spiegati estremamente bene e li condividiamo totalmente. E, allo stesso modo sono stati spiegati abbastanza bene quali sono i mezzi necessari per attuare il servizio streaming delle sedute del Consiglio Comunale. Si parla del PC dotato di webcam, di cavo Ethernet e buona connessione Wi-Fi. Bene, d'accordo, ci servono tutti questi strumenti, ma quali sono i costi? Cioè, è necessario capire per attuare una mozione del genere e per renderla concreta, questa mozione, per rendere applicabile e concreta e veramente tra qualche mese vedere e ad avere in streaming le sedute dei consigli comunali, capire quali sono i costi, se e in che modo possono essere sostenuti da questa amministrazione. Dall'amministrazione. Quindi i nostri emendamenti sono semplicemente delle precisazioni e delle specificazioni per rendere concreta ed applicabile effettivamente il contenuto di questa mozione. E per quanto riguarda invece la modifica al regolamento del Consiglio Comunale, tutte le modifiche che riguardano il regolamento del Consiglio Comunale devono passare in apposita commissione. E quindi questa si trattava semplicemente di una precisazione. E poi volevo dire al consigliere Volterrani che ognuno le mozioni se le fa a modo suo e poi in consiglio ci facciamo la discussione politica e vediamo un pochino se si approvano o non si approvano e vediamo quello che ne viene fuori, come si è fatto sempre fino adesso. E poi l'ultima precisazione, non si tratta di mettere una bandierina perché questa mozione contiene al suo interno una parte del programma della maggioranza, così come la partecipazione, la trasparenza di tutti i cittadini, l'avvicinamento dei cittadini alla politica e il controllo dei cittadini e del Consiglio Comunale è presente in tutti i programmi elettorali, e quindi non si tratta di mettere una bandierina, ma semplicemente di arrivare a condividere un documento che sia poi effettivamente e concretamente applicabile. Grazie.
Scusatemi, chiedeva la parola il consigliere Bastoli, prego.
No, solo se ci concedete un minuto per conferire con il mio collega.
È concessa la sospensione dei lavori del Consiglio Comunale, tempo massimo di 5-10 minuti ovviamente, tempo ragionevole. Scuso con i concittadini presenti, riprendiamo i lavori di questo Consiglio Comunale passando alla votazione degli emendamenti proposti. Se siete d'accordo, ridò lettura punto per punto e facciamo la votazione per ogni emendamento. Lo so, consigliere Botterani, ma sono obbligato a fare così. Gli emendamenti riguardavano esclusivamente l'impegnativa finale e al primo punto, passo alla lettura, a garantire nel più breve tempo possibile, e qui si inserisce l'emendamento, la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica da parte degli uffici comunali preposti riguardante il progetto di fine emendamento, pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consiliari sul sito web del Comune d'Agliana e tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio sul sito web del Comune, offrendo così ai cittadini la possibilità di visionarle in qualsiasi momento lo desiderino tramite un servizio on demand. Pongo in votazione tale emendamento. Per alzata di mano, voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. Bene, passiamo alla votazione del secondo emendamento riguardante il punto 2 dell'impegnativa. Si inserisce subito l'emendamento che segue. Successivamente all'analisi di tale studio in apposita commissione consiliare, fine emendamento, e prosegue, avviare le azioni necessarie per adottare quanto prima le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale per rendere possibili le riprese delle sedute del Consiglio Comunale, predisporre la pubblicazione in streaming, diretta e differita audio-video nel sito del Comune nel sito web del Comune. Pongo in votazione tale emendamento. Per alzata di mano, voti favorevoli. Voti contrari. L'emendamento è approvato a maggioranza. Passiamo alla proposta di emendamento numero 3 riguardante appunto il terzo punto, scusate il gioco di parole, dell'impegnativa di tale mozione, che come emendamento prevede la cassazione di questo terzo punto. Sempre per alzata di mano, voti favorevoli. Voti contrari. Anche tale emendamento è approvato a maggioranza. Passiamo alle dichiarazioni di voto riguardante a questo punto la mozione emendata. Prego, Nsar. Consigliere Bartoli, prego.
Sì. Giusto per quanto riguarda la trasparenza, vedo con piacere che avete tagliato la parte che riguarda la registrazione delle commissioni consiliari, questo a tutto favore della cittadinanza che, visto che insistete a convocare le commissioni nelle segrete stanze al terzo piano a porte chiuse e senza registrazione. Questa è tutta la trasparenza che sapete trasmettere alla cittadinanza, veramente bravi. Per quanto riguarda la commissione, vi ricordo che la commissione per la modifica dello statuto comunale è già in essere, aspetto la convocazione, ma anche quella avete bocciato la nostra mozione congiunta con tutte le forze di opposizione, dove si chiedeva la commissione, l'avete bocciata, però vedo che è andata avanti e l'avete poi passata in consiglio e è stata approvata chiaramente, quindi vediamo come va ora, aspettiamo lo studio di fattibilità, i costi, anche quelli, vediamo poi nei tempi dove andremo a finire, forse per fine legislatura ce la faremo, spero di vederlo in questa legislatura, ma visto come vanno le commissioni mi sa che non riuscirò mai a essere trasmesso via web. Grazie.
Scusi Bartoli, se può indicare la dichiarazione di voto.
Sì, visto che poi il fine è quello di trasmettere qualcosa, qualcosa è sempre meglio di niente, quindi il nostro voto è favorevole.
La ringrazio. Cioè, alla mozione emendata, chiaro. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Guecci.
Vabbè, avremmo preferito votare la mozione in originale per ovvi motivi che ora vi spiegheremo, però il voto sarà positivo lo stesso, anche perché almeno è un punto di partenza, meglio di niente, perché col voto contrario non si partirebbe neanche, almeno si parte con lo studio di fattibilità e guardiamo se si riesce in poco tempo a realizzare questo servizio. Ovviamente i voti degli emendamenti sono stati contrari per diversi motivi, perché il primo si sostituisce da una richiesta in questa mozione in cui si dà un indirizzo politico, in cui si dice di nei tempi ovviamente necessari per attuare questo servizio di andare a realizzarlo, mentre qui si mette già un po' in forza, aspettiamo lo studio di fattibilità e poi boh, perché non si sa. Ripeto che secondo me questo studio di fattibilità in 2 mesi, se c'era la volontà, poteva essere fatto, o almeno poteva essere cominciato a richiedere, vi potevate dire, vabbè, l'abbiamo richiesto i primi di maggio o metà maggio, però per problemi burocratici e tutto non è ancora arrivato il preventivo finale. Almeno si dimostrava un po' la volontà di agire e di fare. Ovviamente io, quando se fosse arrivata a me una mozione del genere, avrei voluto approvarla, avrei lavorato per vedere se era fattibile e arrivare al voto preparato, perché questo si richiede qua in Consiglio Comunale, di arrivare al voto preparato. Se era stata protocollata 10 giorni fa, potevo capire che non c'era stato tempo per prepararla, quindi di richiedere ulteriore tempo per capire se era fattibile o no questa mozione. Il tempo c'era, si è perso altri 2 mesi, non so quanti ne perderemo per fare un semplice servizio di streaming, mentre il secondo emendamento lo ritengo completamente superfluo, perché specificare che si va a discutere in commissione o lasciare scritto avviare le azioni necessarie per adottare quanto prima le modifiche, è ovvio avviare le azioni necessarie e andare in commissione, cioè qui si è voluto mettere i puntini sulle i, vabbè, mettiamo i puntini sulle i, proprio per mettere, diciamo, anche qui un'altra piccola bandierina. E l'ultimo punto è riguardo alle commissioni consigliari. Una commissione permanente, che è la conferenza dei capigruppo, attualmente la facciamo in questa sala, la facciamo con la registrazione, ovviamente non abbiamo chiesto la trascrizione, che è quello che comporta il maggior costo della registrazione, per cui non capiamo perché in un anno non si sia riuscito a fare le commissioni, non ti dico tutte, però almeno la buona volontà di cercare di farne il più possibile in sala del consiglio, le commissioni consigliari, quindi anche bocciare, cioè emendare, cancellando tutto questo punto, non lo capiamo, anche perché la conferenza del capigruppo, perché il presidente si è adoperato, e questo glielo rendo atto anche se non è qui presente, perché ha fatto di tutto affinché la conferenza venisse in consiglio comunale, in questa sala qui, per un anno l'abbiamo fatta in questa sala qui, e effettivamente si lavora molto meglio sia noi consiglieri, sia i cittadini, c'è il cosiddetto situazione del palazzo di vetro, perché non c'è bisogno di essere per forza presenti alle commissioni, che possono essere convocate in qualunque orario, in qualunque giorno, ci possono essere degli impedimenti per i cittadini, però loro in questa maniera qua potrebbero anche sentirsi le varie commissioni consigliari, e che credo che questo qui sia un atto ancora di maggiore trasparenza, per cui i 3 emendamenti, il nostro voto è stato negativo per questi motivi qua, li ho specificati tutti e 3, ovviamente il voto per la mozione emendata è favorevole, però ho detto all'inizio, concludo, per il semplice fatto che un punto di partenza. Speriamo che questo studio di fattibilità venga fatto, che da domani si richieda, che l'amministrazione da domani si faccia carico di richiederlo immediatamente, e appena vi è la risposta di uno studio, di convocare immediatamente una commissione e eventualmente, se c'è la possibilità economica e tutto, appena si possono fare gli investimenti con l'approvazione del bilancio di previsione, di attuare questo servizio qui. Quindi noi siamo qui, crediamo che ci sia la buona volontà da parte dell'amministrazione, ma saremo qui a controllare per vedere se effettivamente verrà fatto tutto nei tempi previsti e che non ci siano ulteriori ritardi, anche perché poi, chiudo veramente, questa cosa qui l'avevamo un po' tutti noi nei nostri programmi, questa cosa qui era stata anche approvata da un'amministrazione passata, però già l'amministrazione passata non l'ha mai attuata. Questa amministrazione è già un anno che lavora, non l'ha mai portata, non l'ha mai presa a cuore, perché non avendo mai fatto studio fattibilità vuol dire che non ci ha mai pensato di attuare questo servizio qui, quindi già un po' di tempo si è perso. Forse questa era una delle prime cose che si poteva fare rispetto alle tante proposte della Smart City come il carpooling, che però queste sono scelte politiche, ognuno le prende, ognuno prende le proprie come giustamente deve essere, però come priorità sembra che sia stata data la preferenza a fare il progetto del carpooling spendendo 2000 euro invece di fare questo progetto qui. Grazie.
Bene, grazie consigliere Guessini, parola al consigliere Volterrani.
Io, al contrario di tutti i miei colleghi dell'opposizione, invece voterò contrario, ma il mio non è un voto contrario nel merito, perché poi tutto sommato può andare anche così, ma il mio voto contrario è semplicemente un voto politico, perché non mi piace, perché bisogna sempre mettere i puntini sulle i sulle cose degli altri. Io ritengo che nella collaborazione e nello sviluppo di un comune, di una serie di persone che poi dedicano parte del loro tempo quasi gratuitamente al Comune di Agliana, ci sia anche il riconoscimento fondamentale di chi prepara, di chi lavora e di chi si impegna. Andare a portare delle piccole correzioni, tanto per averle messe in modo capzioso poi oltretutto, perché cambia veramente poco, a me non piace. Oltretutto non piace che delle regole vengano utilizzate per la maggioranza e delle altre regole vengano utilizzate per l'opposizione. Quindi capisco che dall'altra parte sono 10, alzano regolarmente tutte e 10 la manina, però a me personalmente non piace, perché ritengo giusto che se un qualcosa sia valido e sia poi modificabile nel tempo, parlarne in commissione sia un qualcosa di molto più facile. Credo che la mozione andava bene come era stata predisposta dai colleghi del Movimento 5 Stelle, quindi io boccio la mozione emendata come obiettivo Agliana. Grazie.
Prego consigliere Santini per la dichiarazione di voto.
Sì, innanzitutto volevo respingere il messaggio che si è voluto far passare sulle segrete stanze delle commissioni, perché le segrete stanze delle commissioni non esistono, perché le commissioni sono pubbliche, e se la stanza della sala giunta sembra una stanza segretata è semplicemente per le dimensioni, cioè le sedute sono pubbliche, sono aperte ai cittadini, anche all'ultima che ho presieduto io ieri sera c'era un privato cittadino che poi se n'è andato ma è venuto, perché le commissioni sono appunto aperte al pubblico, oltretutto viene fatto un verbale in forma riassuntiva, ma pur sempre un verbale che può essere a cui possono avere accesso tutti i consiglieri comunali, e quindi può essere richiesto e anche i cittadini potrebbero averlo. Detto questo, ci tenevo a fare questa precisazione, il voto della maggioranza è chiaramente favorevole alla mozione così come emendata. Però ci tengo a ribadire che gli emendamenti non sono stati per mettere delle bandierine né per mettere dei puntini, che non ha senso, ma si trattava di fare una sorta di percorso condiviso per rendere effettivamente e concretamente applicabile il contenuto di questa mozione. Grazie.
Prego consigliere Ciottoli per la dichiarazione di voto.
No, la dichiarazione di voto, allora io è voto favorevole, però bisogna che faccia una precisazione. Voi dovete pensare come maggioranza quante interrogazioni e mozioni avete votato fino ad ora, che fa parte del vostro programma. Quindi è sempre facile parlare degli altri. Quello che io ho recepito da parte dei ragazzi e dei colleghi dei 5 Stelle è che perennemente noi si porta delle argomentazioni in Consiglio Comunale e perennemente vengano stravolte. Ma dico io, ogni tanto presentate qualche cosa anche voi, in modo tale da poter partecipare anche noi alla discussione e modificare. Comunque favorevole.
Pongo in votazione la mozione per alzata di mano. Voti favorevoli. Contrari? Beh. A questo punto, vista l'ora e vista la comunicazione preventiva al punto 1 che avevo fatto, chiudo questa sessione e i punti che mancano verranno riaggiornati al prossimo Consiglio Comunale. Grazie, buonanotte e buon fine settimana a tutti i cittadini.